puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Godzilla Minus One, il ritorno del re dei kaiju ambientato quasi 10 anni prima del film originale. From, la serie TV horror più sottovalutata del mondo, con un gruppo di personaggi sperduti tra Stephen King e Lost. Il cielo brucia, film estivo fuori stagione tra incendi reali e incendi dell'anima. Al nuovo gusto di ciliegia, una ragazza disposta a tutto per ottenere giustizia in un mondo di squali. Squali? Squelli. Scott Pilgrim Takes Off, la serie TV sul personaggio dei fumetti da cui avevano già tratto un film. Tutto questo è la solita dose di recens...
Non sei più capace, Paolo.
No, mi sono incartato. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi, senza spoiler e con tanta sana passione, dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi per ora. Il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe che la sua piccola Marge diventasse Gamera. Ah, perché tu hai una tartarughina che si chiama Marge. Teo Yusufian.
Ma ciao. Ciao, bentrovate e bentrovati nella puntata 220 del nostro podcast. Esatto, io ho una piccola testuggine in realtà, perché le tartarughe sono quelle d'acqua. Se la chiami tartaruga, Marge si arrabbia e diventa grande come Gamera. Magari, sarebbe bellissimo.
Puntata che notoriamente i nostri ascoltatori aspettavano tanto per vedere quanto è dedicata agli animali. Giusto?
Sì, io sto già riscontrando tantissimi problemi nel fare la cover. Devo ancora farla, perché a parte Godzilla come animali negli altri film c'è ben poco, quindi vedo cosa inventarmi. Tanto, se state ascoltando la puntata, la copertina l'avete già vista, quindi vi siete già accorti se sono riuscito, ma non sono riuscito sicuramente. Presenta l'ospite, che è un volto e voce nuovissima, e sono molto contento di averlo qui.
Per la prima volta con noi un cinefilo dai tempi di Fuori Orario, laureato in filosofia discutendo tesi su J.G. Ballard e contenuti extra dei DVD, organizzatore di rassegne Cineforum, la cui comfort zone sono le commedie adolescenziali, ah, quello anch'io, e i dischi punk, ah, quello anch'io, abbiamo tante cose in comune. E uno dei nuovi acquisti della redazione di Cinefax.it è con noi, Marco Lovisato.
Ma grazie dell'invito e grazie veramente di farmi partecipare a questo podcast di cui sono un fan.
Ah, ma che bello!
Che bello!
Sono felicissimo.
Bene, allora verrà messa alla prova tutta la tua cazzonaggine in queste due orette, ma prima di addentrarci nei meandri di... Tra l'altro questa puntata è piena di roba, perché sono successe un sacco di cose, poi esatto. Ve lo dico, ma prima vi ricordo che andando sugli amici di Cinefax.it potrete far sì che Cinefax.it continui ad esistere nelle ere, nelle epoche...
Negli eoni.
Sì, insomma, nel senso che ci potete aiutare con una piccola donazione mensile a supportare il progetto, che ha tante sfaccettature, ha tante complessità e vi vuole donare tanto bene amato cinema e serie TV.
Esattamente.
Giusto? Come
certo.
Funziona?
Funziona che voi digitate sul vostro mobile o sul vostro desktop www.gliamicidicinefax.it e incredibilmente passerete attraverso un tunnel spazio-temporale che vi porta sul nostro piano di abbonamenti Patreon. Troverete vari livelli, tutti pensati dal punto di vista cinefilo, quindi avete il livello dei Goonies, il livello dei Drughi, il livello delle Iene, il livello dei Bravi Ragazzi e il livello degli Warriors, dal film Guerriere della Notte. Chiaramente cambia il livello, cambia il tipo di donazione mensile che potete fare e cambiano anche le cose a cui avete diritto. Si parte dalla semplice ingresso nel gruppo Telegram riservatissimo ed esclusivo dedicato solo ai nostri supporter e si arriva ad avere tante altre cose. La cosa è fondamentale per noi perché ci permette di rimanere liberi e indipendenti come siamo, senza editori, non abbiamo proprietari, non abbiamo nessuno alle spalle che ci dice cosa fare, cosa dire, come dirlo. Se a noi non piace un film, noi diciamo che quel film non ci è piaciuto, punto e basta. Se avessimo magari qualcuno dietro, probabilmente questa libertà verrebbe meno, ma per continuare a garantirla abbiamo chiaramente bisogno anche del vostro supporto, che è molto importante. Se fate il piano annuale, credo che ci sia uno sconto spropositato, cos'è, tipo il 15%, una cosa incredibile. E quindi veramente andate a spendere niente, non ve ne accorgete nemmeno e aiutate una realtà che, se state ascoltando il podcast, magari frequentate i social o magari leggete le recensioni sul sito, evidentemente vi piace, insomma, quindi perché no? E può anche essere un'idea come regalo di Natale, la butto lì. Se avete amiche e amici cinefile e cinefili che non sapete cosa regalargli, perché magari i Blu-ray dei loro film preferiti ce li hanno e i poster dei loro film preferiti ce li hanno e le magliette con le robe non le mettono, ma se le mettono c'è lo store di Cinefex, tra l'altro anche quello. Regalategli l'abbonamento al nostro Patreon, così loro diventano supporter di una realtà cinefila che piace a voi e magari piace anche a loro, quindi perché no? Potrebbe essere una bella idea per il Natale 2023.
Mi hai risolto il problema regali.
Vedi? In un attimo.
Fantastico.
Tra l'altro spendete anche molto meno rispetto a tutti gli altri regali che potreste fare, perché veramente il contributo richiesto è quello di un primo livello, è tipo un paio di cappuccini al mese, è a 3,99 euro, quindi dai.
Fantastico.
Vi ringrazio in anticipo, oltre ovviamente a ringraziare tutti quelli che sono già nostri supporter e nostri Patreon, che ci vogliono un casino di bene, e lo vedo quotidianamente sul gruppo Telegram dove si continua a discutere di cinema, serie TV. Tra l'altro Marco, essendo entrato da poco a tutti gli effetti in redazione, come tutto il resto della redazione, fa anche lui parte di quel gruppo, perché non ci sono solo i supporter, ci siamo anche noi della redazione, quindi mi è testimone, i ragazzi scrivono come dei pazzi.
È molto bello sentire i pareri anche dei nostri Patreon, insomma, che possono interagire già con noi, dirci se gli è piaciuta o meno la recensione, insomma, come dicevi tu Teo, una redazione libera, e ci piace interagirci con i nostri fan, sono i supporter.
Bene, ma voi che ci ascoltate sicuramente amate anche un'altra cosa, cioè andare al cinema. Questa settimana escono, ci sono poche uscite ma buone, il 6 dicembre esce Maestro, il film di Bradley Cooper con Bradley Cooper, che tanto attendevamo.
Sì, e Carey Mulligan.
E Carey Mulligan, assolutamente. Ed esce anche il nuovo film di Woody Allen, Un colpo di fortuna, Coup de chance.
La P in realtà non si sente così tanto. Coup de chance.
Excusez-moi, esatto. Monsieur Théo.
Ma non solo, perché attenzione, magari siete ancora in tempo, se ci ascoltate di mercoledì, quindi il 6 dicembre, per andare a vedere Godzilla Minus One, che noi abbiamo visto, abbiamo amato tantissimo. Il 4 dicembre torna al cinema i Goonies. Paolo, cosa vuoi? Non nominare il fatto che torna al cinema i Goonies per i 100 anni di Warner.
L'ho già visto.
Va detto
solo se facciamo un evento cinema.
Allora, un altro filmone che ritorna al cinema è quella meraviglia di Io ti salverò, di Alfred Hitchcock, film in collaborazione con Salvador Dalì. Quindi direi che, insomma, un film da non perdere, del 1945. Cioè, insomma, qualcosa di veramente antico, con Ingrid Bergman e Gregory Peck, quindi nel caso non l'abbiate mai visto andate a vederlo sul grande schermo. E un'altra grande uscita il 6 dicembre, e avremo modo di parlarne perché Jacopo Gramegna sta scrivendo un articolo, anzi ha già scritto, dovrebbe essere già online, un articolone in merito, Il male non esiste, il nuovo film di Ryusuke Hamaguchi,
esatto.
Regista che ha conquistato il mondo un paio d'anni fa con quella meraviglia, secondo me, di Drive My Car. Quindi anche questo film, da quello che ho letto di Jacopo, sinceramente non vedo l'ora di andare a vederlo in sala.
E poi ci saranno anche delle riuscite come Funny Games, che ritorna al cinema
tra qualche sì, ma non
più avanti.
E quindi ve lo diciamo la settimana prossima.
Andiamo avanti. Ah, prima di andare avanti però voglio leggere qualcuno dei commenti che ci avete inviato.
Aia.
Alla scorsa puntata.
Ho paura.
Intanto non capisco come mai ci siano delle persone che gioiscono del fatto che si sia risentito quello schifo di robot marcio di Roboteo.
Paolo, guarda che ce l'hai soltanto tu con lui.
Ma come si fa? È antipatico, è maleducato, è puzza di ruggine.
Ma non è vero che puzza di ruggine.
Non ti preoccupare.
Vabbè
comunque ci sono arrivate alcune segnalazioni anche sulla cosa della domanda che avevamo fatto sui genitori, il personaggio reinterpretato dal figlio. Ti ricordi quando abbiamo parlato di Monarch? E ci hanno segnalato in più di uno il fatto che James Gandolfini e Michael Gandolfini hanno interpretato Tony Soprano il figlio l'ha interpretato nel film The Many Saints of Newark, quindi riprendendo il ruolo del padre.
Serie consigliatissima che consigliamo anche a Frecht,
che
non l'ha mai vista, magari
ignorante.
Mamma mia, se si muovesse
tanto sicuramente non ci ascolta.
No, esatto. Ma poi ce ne hanno segnalati tantissimi altri, mi ricordo. Sono arrivati anche i commenti su Instagram che, scusate, ma in questo momento non me li sono segnati.
È piaciuta molto la nostra diatriba sui reality.
Ah.
E tra l'altro io sto aspettando che tu lo veda il reality di Squid Game in modo da poi poterne parlare.
Okay.
E ci sono stati anche alcuni ascoltatori che te l'hanno consigliato come me.
Io qua però su Telegram invece ho Francesca che dice: ho visto il reality tra virgolette di Squid Game e sono d'accordo con Teo, l'ho trovato raccapricciante.
Beh, vedi, però lo sai che gli utenti di Telegram sono utenti di serie B.
No, questo lo dici solo perché tu non sei su Telegram.
Purtroppo è così. E mentre non vedono l'ora di vedere la cover, ce lo scrive Balbo.
Ma
la
perché
cover
questa pressure addosso
ormai
questa
devi,
cover con gli animali?
La devi fare. Va bene. Che dici, che dite ragazzi se passassimo? No? Non passiamo ancora
non
le
ancora
news?
Perché devo, anzi dovremmo ringraziare tutti voi ascoltatori, perché in questi giorni, gli ultimi giorni, è uscito il Wrapped di Spotify.
È vero.
E ci avete inondato di notifiche, screenshot dove ci mostrate che lo avete ascoltato tantissimo, migliaia di minuti, che per tantissimi è il podcast preferito. Siamo il podcast numero uno per tipo 9.900 persone, cioè un numero.
Quanti minuti ci sono?
Propositato.
In un anno?
Madonna, ma che domanda difficile.
Perché
fai,
secondo
Paolo?
Me qualcuno l'aveva ascoltato più minuti di quelli che ci sono in un anno, perché erano delle cifre stratosferiche.
Allora, io adesso ti vado a prendere una persona che ci ha scoperti a febbraio, il cui numero di minuti è imbarazzante, perché non
si è recuperato le puntate vecchie.
Si è recuperato le puntate vecchie, ma è arrivato ad essere nel, sai che Spotify ti comunica quanti minuti hai ascoltato e in che percentuale sei nei fan. Ad esempio, vado a caso, Capalbo Francesco, ha mandato lo screenshot, ci ha ascoltato per 8.462 minuti ed è nel top 1% dei fan. Ma c'è chi ha fatto molto di più, e c'è chi ha fatto tantissimo di più, ed è, no, perché non c'è il nome nello screenshot, perdonami. Me lo segno e lo ringrazio la settimana prossima appena ribecco il... Comunque c'è un ascoltatore che ci ha scoperto a febbraio e ci ha ascoltato per 31.140 minuti ed è nel top 0,1% dei fan.
È incredibile, no, fantastico.
Cioè è una roba, 31.000 minuti.
Non sappiamo il tuo nome, ma ti vogliamo tanto bene.
Ora che sappiamo che ci sono 525.960 minuti in un anno, possiamo provare a fare la percentuale.
Vabbè, comunque, noto con piacere. Intanto ricordo a tutti gli ascoltatori che hanno visto Napoleon al cinema che c'è lo spoiler special sia sul podcast che su YouTube, se volete vederlo anche in video, oppure video e audio, perché su YouTube Music lo trovate anche come podcast, che potete però switchare anche su video. È un esperimento che abbiamo fatto, che spero continuerà, quindi supportatelo, perché insomma, ci dà la possibilità di dimostrare che queste cose vi piacciono e quindi poterne fare ancora di più con il supporto delle distribuzioni. Ma vedo che è noto con piacere, Teo, che hai inventato una nuova rubrica senza dirmi nulla.
Assolutamente sì, tipo mezz'oretta fa.
Ti ringrazio di questo. La sigla è così:
l'angolino del botteghino.
Perché con questa voce?
Perché,
mostro?
Perché sono di tipo spiazzato e quindi ho premuto il primo tasto che mi è venuto. Poteva essere anche
l'angolino del botteghino.
Che secondo me ci sta molto. basta adesso. Ci sta molto di più come voce. Cioè, okay. Milanesina in bruttino che
questo
lancia.
Non era il toscanino in bruttino.
Esatto, che lancia l'angolino del botteghino.
Va bene per prendere in giro i film che hanno floppato.
Esatto. Ma infatti è per questo che nasce.
E infatti, perché dobbiamo parlare di un paio di record che, anzi, approfondiremo quelli di cui già avevamo accennato settimana scorsa. Perché il film di Paola Cortellesi sta sfracellando qualunque record, sta demolendo i box office italiani.
Tu l'hai visto, Marco?
Io colpevolmente ancora non l'ho visto.
Ogni volta che dobbiamo parlare io e Teo del finale di sto film c'è
qualcuno che
non
l'ha
visto
e non se ne può parlare, ma ce la faremo.
Ma lo vedrò nel weekend, lo posso già anticipare.
Bene,
perfetto.
Troppo tardi.
Perché Paola Cortellesi ha sorpassato Christopher Nolan. Che detta così
nel mondo,
no, in Italia,
solo in Italia,
vero,
solo in...
ovviamente anche
non
perché...
vi entusiasmate troppo.
Per adesso il film è uscito solo in Italia, ma pare che sia già stato richiesto da altri 18 paesi.
Il che è notevole.
È notevole e secondo me io comincio già a intravedere una proposta da parte di Anika per gli Oscar 2025.
Beh, per forza.
Perché nel momento in cui hai un titolo in mano così, se dovesse poi andare bene oltreoceano,
assolutamente,
diciamo che c'ha già piedone nella porta.
Pensa se venisse nominato agli Oscar del 2025 e in Italia dicessimo: ah, ma non era vecchio.
E no, ma poi il film si chiama C'è ancora domani, quindi è sempre proiettato nel futuro.
Bellissimo questa cosa.
Allora,
facciamo i grandissimi complimenti di tutta Cinefax a Paola Cortellesi.
Esatto,
e
il film ha portato più di 4 milioni di persone nelle sale,
che
e quindi ha sorpassato i 3 milioni e 700 mila di Oppenheimer. E adesso gli mancano 370 mila spettatori per raggiungere quelli di Barbie e un milioncino per raggiungere quelli di Avatar, La Via dell'Acqua.
Se i produttori dicono che i film in bianco e nero non incassano, pensa se fosse stato a colori.
Eh? Esatto. E secondo me Barbie lo prende, perché in quest'ultimo weekend ha fatto 200.000 spettatori. Quindi... ne mancano 370, il film è ancora praticamente ovunque.
Sì, c'è il ponte. Soprattutto se ne sta continuando tanto a parlare, quindi...
c'è il ponte delle feste, magari un milioncino per raggiungere Avatar, però non è neanche così
poi
lontano.
Marco lo va a vedere questo weekend, quindi...
vederlo questo weekend, anzi inviterei anche a sostenere un altro bellissimo film che è in sala, anzi non l'ho visto.
Dillo.
Ma non lo a vedere, ma sono sicuro che è bello, perché è La Chimera di Alice Rohrwacher.
Esattamente.
E andiamo anche lei a sostenerla, non andrà a raggiungere Barbie pronto probabilmente, ma almeno sì, un po' di persone in sala col nostro appello forse riusciamo a farle andare.
Giusto, giusto.
Sulla Chimera ho rilanciato un video di Alice Rohrwacher che con il suo protagonista Josh O'Connor, simpaticissimi, meravigliosi, che esortano il pubblico a farsi sentire dalle sale chiedendo di proiettare La Chimera, che ha avuto una distribuzione particolare e da quanto ho capito, mi è stato scritto, comunicato eccetera, è 01 in primis che ha scelto di proiettarlo in poche sale, così come ha fatto con Io Capitano di Matteo Garrone. Cioè ci sono delle sale che non l'hanno proprio ricevuto per una scelta strategica editoriale che sinceramente fatico un po' a capire.
È discutibile,
ecco,
diciamo.
Perché da un lato è vero che, appunto, abbiamo appena finito di parlarne, un sacco di sale sono ancora occupate dal film di Cortellesi, che continuando a incassare chiaramente i gestori non è che lo tolgono se il giorno prima è ancora la sala piena. Dall'altra però magari un po' di possibilità in più per Rohrwacher, secondo me ci potevano essere, una che ha vinto due premi a Cannes, ha avuto una nomination agli Oscar, non è proprio l'ultima.
È una delle autrici migliori e più con le voci più distintive del nostro cinema comunque.
Esatto.
Tra l'altro suoi film come per esempio La Zero Felice sono riconosciuti all'estero come tra i più bei film degli ultimi anni e solo qua in Italia c'è un po' di resistenza a questo tipo di cinema d'autore molto personale. Mi viene in mente lei, ma come può venire in mente per esempio Pietro Marcello, ecco, tutti i film che sono meritevolissimi di ben più alti guadagni.
Esatto, e ben più altra chiacchiera del pubblico, insomma, cioè,
esatto,
possono secondo me arrivare a molte più persone.
Bene, e per chiudere l'angolino del botteghino,
esatto, dobbiamo invece parlare del... questo era l'up.
Questo è il up and
down. E adesso arriva il down.
Ne abbiamo già accennato settimana scorsa. The Marvels è, ora possiamo dirlo chiaramente, ufficialmente il più grande flop dell'MCU, con 197 milioni di incasso nel mondo, in USA, negli Stati Uniti solo 80. Quindi questo è il momento di...
È veramente irrispettosa questa cosa.
Sì, è orribile, perché ci ha lavorato un sacco di gente, ci ha perso,
esatto,
dei soldi, per gente che ha perso il lavoro, disastro eccetera, e noi siamo a fare
rifallo ancora, un contento.
No vabbè, lo facciamo con tutto il rispetto con cui si può fare questo verso
per la piccola azienda Disney.
No, vabbè. Nel senso, a volte una quella che in America chiamano wake up call, cioè una svegliati ci vuole. Tra l'altro questa news si lega anche ad un'altra news che è fuori dall'angolino del botteghino, che ufficialmente finisce qui, nel senso che muore questa rubrica proprio. No, forse no, non lo so, capiterà che
è una di quelle non fisse,
sì,
secondo
non
me
fisse.
Dai, la buttiamo lì così,
sorpresa, perché Bob Iger Iger, presidente della Disney, a quanto pare si prepara all'addio, non subito, però ha dichiarato ufficialmente che non rinnoverà il suo contratto nel 2026, quindi alla fine del 2025 lui scade il contratto e bye bye, se ne va o alle Bahamas o alle Maldive, non lo so, se ne va da qualche parte a godersi la vita, tutti i soldi che ha fatto con il suo stipendio da CEO della Disney.
Cioè ha fatto in tempo a rompere un po' le balle quando c'era lo sciopero, a fare un po' di resistenza, e poi adesso, visto che le cose stanno andando malissimo...
Però ha fatto delle dichiarazioni interessanti.
Tipo?
Ha detto basta forzare, diciamo, non so come esprimerlo, contenuti, i messaggi, no? Messaggi politici o messaggi sociali nei film, se prima non pensiamo che stiamo facendo intrattenimento. Cioè i messaggi messi a forza, e si riferiva diciamo al filone Wake, a quanto pare, però mi fa ridere il fatto che si sia accorto adesso che floppano, cioè prima andava bene, ora che floppano no. Però diciamo che ha senso, perché Disney fa intrattenimento, e forzare, perché molte volte sono stati forzati letteralmente questi concetti in maniera totalmente non richiesta e non necessaria per il contenuto che stavano facendo, chiaramente non ha pagato e ha anzi allontanato buona parte del pubblico su prodotti che poi non erano neanche all'altezza, no, di dare valore a quel messaggio. E è palese che ci sia una forte spinta da parte di Disney a cambiare rotta, e lui sia il promotore di questo cambio di rotta. Bisogna vedere quanto tempo ci vorrà e come, diciamo, reagiranno a questa catena di flop che ha permeato tutto il 2023.
Anche perché non solo The Marvels, ho letto, adesso non so le cifre, scusate l'imprecisione, ma ho letto che anche Wish, l'ultimo nuovissimo, esatto, classico Disney che da noi arriverà in profumo di Natale, è stato uno degli esordi più bassi per i classici Disney. Quindi insomma sembra che veramente Disney sia entrata sotto una cattiva stella.
Pagano le conseguenze delle scelte che hanno fatto a livello creativo.
Sì, però perché Wish? Cioè nel senso, posso da un certo punto di vista capire la risposta a The Marvels, ma cosa c'entra Wish?
C'è un modo di dire che è avvelenare i pozzi. Una volta che hai avvelenato i pozzi, la gente non ci va più a bere. Ormai la gente si è rotta i coglioni, no? E quindi reagisce in questo momento, non ci va, cioè quel prodotto non attecchisce, devi riformare una nuova fanbase che è entusiasta di andarlo a vedere, no? Quando Disney andava forte, il primo Captain Marvel è andato bene perché era in mezzo a Infinity War e Endgame, la gente era super carica, il personaggio già scricchiolava secondo me, secondo il mio parere. Se fosse stato a sé stante, quel film lì probabilmente non avrebbe avuto gli incassi che ha avuto. E si vede la conseguenza adesso, che il progetto Marvel non è più così caldo per il pubblico, e quel personaggio non è arrivato da nessuna parte, non ha attecchito, no? Quindi è un chiaro segnale che hanno fatto delle scelte sbagliate per il lungo termine. Poi vabbè, cavalcare l'onda di un determinato filone sociale, politico, e di quello che è anche lo Zeitgeist.
Zeitgeist.
Qui sapevo che mi avresti corretto. è un po'... può funzionare, ma può avere anche degli altri lati della medaglia.
Dei risvolti negativi. Ma allora io... Vabbè, lo dicevo stamattina che ho avuto l'onore di essere presente a Cine Selvaggi, un festival organizzato dalla scuola di cinema dove mi sono diplomato 27 anni fa, quindi sono tornato
sul
luogo del delitto, e ho avuto modo di parlare con i ragazzi appunto che si stanno quasi per diplomare, comunque terze, quarte, quinte superiori, e una delle domande che mi hanno fatto era proprio in merito all'inclusività forzata dei prodotti Disney degli ultimi tempi. Io mi è capitato poche sere fa con la mia fidanzata, di guardare La Bella e la Bestia, quello originale di animazione nel 91, che fu una roba epocale, cioè primo film di animazione candidato a miglior film, una roba impressionante agli Oscar. E già lì Belle è una protagonista femminile super avanti nei tempi, cioè era super emancipata, è una di quelle il cui scopo nella vita non è trovare il belloccio, farsi sposare e fare la schiava dell'uomo, anzi, cioè lei ce l'ha il belloccio che le fa la corte, che è Gaston, ma non gliene frega niente perché si innamora di un'altra persona che ha altre caratteristiche, altre qualità, non rientra nei canonici, nei canoni estetici ai quali magari siamo abituati ancora oggi, ma è più interessante dal punto di vista delle emozioni, della sua interiorità. E quindi stiamo parlando di inizio anni 90, verso la fine degli anni 90, nel 98 è uscito Mulan, che anche lì presentava una protagonista femminile molto avanti, costretta a vestirsi da uomo in una società patriarcale. C'erano già quei messaggi proprio da parte dei classici Disney, cioè Disney da quel punto di vista è sempre stata un po' più avanti rispetto ai tempi della società che aveva intorno. Perché esagerare, accelerare ultimamente? Cioè non ce n'è bisogno. Va bene l'inclusività dal punto di vista di una maggior presenza di etnie diverse che non siano quella caucasica e di una maggior presenza di personaggi femminili, visto che
però per esempio,
è palese che i 120 anni precedenti gli uomini hanno dominato la scena.
Però fai per esempio Oceania.
Però con Oceania, con Akume, ecco.
Oceania ha senso perché è una storia ambientata in quello, insomma, Polinesia, dove è ambientato, e c'è quell'etnia e c'è quella cultura.
Certo.
È coerente, no? E quindi funziona lì l'inclusività, perché tu stai raccontando una storia di una popolazione, di loro miti, leggende mentre forzare cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra perché devi per forza mettere link, non funziona.
Un esempio è il film di cui ho parlato tra l'altro in una puntata del podcast ormai mesi fa, quando l'avevo visto, uno degli ultimi Disney usciti in sala, che tra l'altro andò non benissimo, che era Strange World. Ed è un film ambientato in una comunità isolata da tutto il resto del pianeta Terra, da centinaia e centinaia di anni. Loro non hanno idea che esista un altro, altre terre, altri popoli oltre ai loro, perché rimangono chiusi lì, perché hanno paura, perché c'è il terrore, e ogni volta che qualcuno ha provato ad avventurarsi nell'esplorazione non è mai tornato indietro, e quindi non ci provano neanche. Questo è proprio, diciamo, l'incipit del film. In questa comunità, film di animazione, però tu vedi l'etnia indiana, l'etnia asiatica, l'etnia afroamericana. Ma com'è possibile?
Come ci sono arrivati?
Cioè, capisci che va bene, sì, ok, che me li metti tutti, però non è coerente con quello che mi stai raccontando. Cioè, no. In questo momento, in quel caso, non regge.
Se vivono lì da generazioni si saranno mescolati.
È esattamente quello che ho pensato quando l'ho visto. Cioè, ho detto, ma perché fare compiere una scelta così?
Quello è l'essere forzato, perché esatto. È una cosa che non è coerente. Ma andando avanti e rimanendo però in casa Disney, questo cambio di rotta pare che stia influenzando anche il futuro di un personaggio molto amato dell'MCU, che è Thor. A quanto pare il quinto film di Thor non sarà diretto da Taika Waititi.
Non avrà
non avrà neanche i toni comici demenziali che aveva negli ultimi due film, che l'hanno contraddistinto. A quanto pare Marvel vorrebbe un ritorno ai toni dark, e in lizza per la regia ci sarebbe, stando ai rumors che circolano, Gareth Edwards. Esatto, dopo The Creator, che comunque non è magari non è andato bene, è stato un flop, ma insomma aveva dei punti interessanti, non a livello magari di sceneggiatura, però a livello tecnico e di capacità di regia di un progetto così complesso. E poi Gareth Edwards è un bravo regista, io ce lo vedrei, spero anzi che questa cosa si confermi, potrebbe dare una nuova vita per la terza volta a Thor in maniera diversa.
Non lo si associa molto ai Tony Dark, diciamo, Gareth Edwards, più che gli esordi con Monsters, diciamo che dopo si è sempre un po' assestato anche lui sul blockbuster abbastanza digeribile per tutti, no?
Forse Dark è un po' troppo come termine, forse più Tony...
Più serio,
sì,
forse.
Epico.
Sì, non lo so, io ho sempre il dubbio che una volta che entri in questo meccanismo poi diciamo che la tua mano si vede un po' pochino.
Dipende.
Cioè, i Thor, i primi due, se non sbaglio, sono il diretti. Primo. Il primo, diretto da Kenneth Branagh. E chi è che lo direbbe?
Ha questa mood un po'
shakespeariano
allora, quando no. sono su. Quando ci sono, c'è la famiglia reale, no? Sono su Asgard, eccetera. È un po' ha questa modalità shakespeariana che forse lo rende anche interessante perché c'è questa distinzione tra Asgard e la Terra, no? Nel modo in cui recitano, eccetera. Gli ha dato un po' quell'impronta, però chiaramente. L'ha fatto per i soldi, non è che Kenneth Branagh sbagliava.
Un altro nome sul quale ad esempio noi eravamo molto curiosi era Sam Raimi con il secondo Doctor Strange.
Beh, ce l'ha messo comunque il suo.
Oh, oddio, dai.
Non chiaramente.
In due inquadrature in due ore e mezza.
Beh, il duello musicale è molto interessante. Cioè, chiaramente è un progetto non del regista, però
è quello che dico.
Magari può avere un po' di spazio. Però sembra che andando avanti vogliano lasciare un po' più di spazio ai registi, che stiano cercando di ricoinvolgere registi di talento per risollevare le sue. Cioè, nei momenti di difficoltà vengono poi fuori magari la propensione al rischio, no? Per dire ok, stiamo perdendo tutto, proviamo a rischiare, a chiamare un regista bravo, a fargli dire qualcosa di più. Quindi può essere un momento di rinascita per l'MCU oppure gli ennesimi chiodi sulla tomba, non lo
io
so.
Ripeto che secondo me ormai è un po' tardi, cioè
non lo so,
l'hype train è passato.
Beh, guarda che un mega successo come No Way Home è ancora recentissimo,
però
e sta per arrivare Deadpool 3 e Deadpool non ha mai sbagliato un colpo. Quindi dopo
Deadpool
3
poi c'è
3...
Hugh Jackman, vabbè, quello successo abbastanza annunciato nonostante sarà restricted, quindi
dopo Deadpool 3 secondo me potremmo un po' tirare le somme e vedere se si riescono a rimettere in piedi. Ma andiamo avanti, parliamo di Killers of the Flower Moon che arriverà in streaming dal 5 dicembre.
Esatto, ma attenzione, non su Apple TV più.
E dove?
Ovunque. C'è questa simpatica politica di Apple che ho scoperto qualche ora fa, che hanno comunicato che dal 5 dicembre, il film è ancora in un sacco di sale tra l'altro, cioè ancora presente al cinema non soltanto in Italia, hanno detto allora dal 5 dicembre, che è oggi quando stiamo registrando la puntata, troverete in streaming e on demand,
ma a pagamento,
da noleggiare, da acquistare, Killers of the Flower Moon prima che arrivi su Apple TV+. Quindi ancora non l'hanno detta la data in cui uscirà sulla piattaforma di chi lo ha prodotto.
Perché sulla piattaforma Apple sarà incluso nell'abbonamento.
Esattamente, oh, okay, quindi cercano di
massimizzare.
Esattamente, esatto. Che però non è malvagia come...
Non è una pessima strategia, come diciamo, strategia da parte loro.
Cioè certo. Alla fine è loro, ce lo avranno a catalogo. Quindi per adesso ancora per vederlo paghi o in sala o a casa. E prima o poi... ti arriverà. E secondo me è un qualcosa che magari tipo Netflix potrebbe magari ogni tanto fare un pensierino simile. Però vabbè.
Nosferatu, il nuovo film di Robert Eggers, mostra un paio di foto e annuncia l'uscita per il Natale 2024.
Film natalizio proprio.
Bello, Natale in Transilvania.
Esattamente, Natale sui Carpazi.
Che bello.
Tra l'altro si scontrerà come slot sicuro con il prequel del Re Leone, Mufasa, visto che siamo poi capirete perché, ma siamo un po' in puntata prequel quest'oggi. E con i film vari natalizi. Nonché perché secondo voi hanno scelto uno slot del genere?
Evidentemente quello c'era.
Sarà che si aspettano Babbo Natale, invece esce Nosferatu nel camino.
Non lo so, ho fatto vedere un paio di fotine. Il paio di fotine non sono affatto male.
È ispirato chiaramente a quello di Murnau.
Beh sì, certo, è un remake di quello di Murnau, visto che il film di Murnau doveva essere un Dracula dal libro originale, ma poi non ottennero i diritti e quindi Murnau fece la propria versione del Principe delle Tenebre, quindi quello è a tutti gli effetti un film originale. Ha fatto già una versione Herzog con Klaus Kinski, che vi consiglio di recuperare perché è clamorosa anche quella.
E c'è anche L'ombra del vampiro di Elias Merighe, che fa un film invece sul making of del Nosferatu di Murnau, dove sostiene che appunto Max Schreck fosse un vero vampiro. interpretato Willem Dafoe, tra l'altro, in quel film.
Esatto, anche perché poi ci sono tutte queste leggende sul nome, cioè Max Schreck in tedesco vuol dire massimo terrore, quindi è un nome abbastanza particolare per uno che poi ha interpretato Nosferatu, quindi aleggia quest'area di
gioca sul mito, alimenta il fuoco del mito.
Esatto. Io sono ansioso perché Eggers è un regista che comunque mi piace tanto. Il film esce a poco più di un secolo da quello originale, però insomma, se è il terzo titolo buono sullo stesso soggetto, diciamo che sono pochissimi casi, credo, nella storia del cinema.
È un titolo che aspetto con tanta ansia, devo dire, perché sono un fan di Eggers dalla prima ora, da quando ho scoperto The Witch e me ne innamorai follemente, e anche The Lighthouse è un film secondo me fantastico. Mi ha lasciato un pochino più freddo The Northman.
La penso uguale,
e sono molto contento che torni all'horror, soprattutto.
Esatto,
soprattutto questo horror gotico che secondo me è molto nelle sue corde.
Sono d'accordissimo, poi con la sua passione e precisione nella ricostruzione storica di tutti i dettagli, dal linguaggio ai tessuti con i quali vengono fatti i costumi di scena, cioè un film del genere è veramente roba sua. E poi ripeto, è un'operazione particolare, perché il primo Nosferatu di Murnau, se non vado errato, è del 22-23, una cosa del genere.
Del 1922.
Quello di Herzog è del
76,
e quindi sono passati 50 anni. Sì. Quando uscirà quello di Eggers saranno passati quasi altri 50 anni. Ed è particolare come cosa, credo sia un unicum.
Un film generazionale.
Esatto,
film,
cioè,
generazionale.
Ogni mezzo secolo esce un Nosferatu.
Una nuova
non è
interpretazione.
Male.
E tra l'altro il vampiro, appunto Nosferatu, è interpretato da
Bill Skarsgård,
che quindi torna a interpretare un'icona horror dopo appunto It, il Pennywise di It.
Esattamente.
Si è un po' abbonato a questi ruoli.
Io sono autenticamente curioso, però tra le cose che mi incuriosisce di più è il fatto che abbiano scelto di farlo uscire il 25 dicembre.
Ma l'horror è un po' natalizio, perché l'horror sì, è confortevole, quella cosa che ti guardi sotto la copertina sul divano
mentre mangi il Pandoro.
Chi non si vede?
Magari.
Tipico.
Che voglia che mi hai fatto venire di Pandoro. Vado a prendere un Pandoro. Ci vediamo dopo, ciao.
Ma parlando di vampiri, andiamo a toccare lo strano caso di Dampir. Il film che diciamo ha aperto il Bonelli Cinematic Universe, tratto da un fumetto della Sergio Bonelli Editore, che in Italia non aveva avuto successo al cinema, anzi era stato un po' un flop, ma attenzione, plot twist, e il film, che comunque aveva i suoi punti di forza, trova nuova vita negli Stati Uniti, perché finisce in top 3 di Netflix negli Stati
What?
Uniti. Esatto.
Ma veramente?
Assolutamente.
Ma è fantastica questa cosa, cioè.
Perché il film è stato preso per la distribuzione da Sony Pictures, che l'ha distribuito negli Stati Uniti, e a quanto pare ha funzionato questa mossa. Sony Pictures, che ha pensato bene, vedendolo, di acquistarlo perché era meglio di Morbius, e hanno detto è molto meglio di Morbius, compriamolo, e a quanto pare hanno avuto successo perché sta andando benissimo, il che apre prospettive eventualmente, se continua ad andare così bene, per un sequel.
Addirittura dici per un sequel, non per un altro film del BCU.
Beh, ricordiamo che è in lavorazione la serie TV di Dylan Dog.
Ah, giusto.
Esatto, prodotta da James Wan. Quindi, insomma, si sta muovendo qualcosa. Finalmente facciamo i nostri auguri a Bonelli e a questi progetti per il futuro.
Mi sembrano delle Bonelle notizie.
Esatto. Per chiudere questa sessione delle news, parliamo del nostro caro amico, fraterno, proprio compare di merende, Zack Snyder.
Ma chi? Oh, signore.
Che a quanto pare ha riacquistato i diritti di 300 per farne un sequel suo.
Pensavo volesse fare un director's cut.
No, in pratica lui aveva già in progetto un altro film legato allo stile di 300, ma in realtà è un'altra storia, quindi non è propriamente un sequel. Lui sta cercando di... non so se li ha proprio riacquistati o se è in trattativa, però fondamentalmente questo sarà un altro film storico, stile 300, action anche, che potrebbe diventare il terzo film della serie di 300, oppure a fare come per Rebel Moon e quindi diventare una cosa staccata, però sempre per Netflix, perché lui comunque ha questo contrattone con Netflix e potrebbe essere uno dei suoi prossimi progetti. Sempre con Netflix c'è stata una serie di notizie da parte della dirigenza di Netflix riguardo allo Snyderverse, cioè il suo universo DC con i personaggi DC, che si era interrotto nonostante poi sia venuto fuori questo Snyder Cut di Justice League. A quanto pare da Netflix dicono che se Warner Bros. DC Studios gli cedesse i diritti per una licenza per farne dei film, loro potrebbero anche continuare lo Snyderverse su Netflix. Ha detto: più roba fa Snyder più siamo contenti. Questa è stata la frase di Netflix. Ovviamente credo che questo non succederà, però fa molto ridere vedere come trattano bene il loro Snyder. Detto questo, chiudiamo la sessione del news. Se non avete commenti su questo Snyderume,
trovati qualcuno che ti ama come Netflix ama Zack
Snyder. Esattamente. Anche perché non vorrei essere troppo caustico, però credo che gli sia rimasta Netflix che gli vuole bene.
Vabbè, hai detto niente.
No, no, assolutamente. Però
è una schiera fedelissima di fans.
Quello sì, quello è vero.
C'è da dire una cosa, che nella streaming war e tutti gli ultimi sviluppi, cioè Netflix è inarrestabile, eh? Cioè Netflix a quanto pare adesso comunque continua a essere un colosso, tanto che diciamo non ha subito particolari scalfiture e si prospetta che potrebbe rimanere in piedi alla fine della nostra amata streaming war.
Bisogna sempre vedere cosa c'è dietro, Paolo, perché se questi continuano a spendere 400 milioni, 600 milioni all'anno per le produzioni,
sai che in America
gli abbonati sono sempre quelli lì.
Sai che in America si stanno alleando gli altri perché non riescono ad avere abbastanza abbonati?
C'è il problema che non stanno crescendo più, ma neanche gli altri stanno crescendo molto.
Però Netflix rimane solido e continua ad andare avanti, quindi staremo a vedere.
Tra l'altro dovrebbe arrivare a breve il rapporto trimestrale e dovremmo vedere i primi mi viene in mente la parola, aiuto, non so più parlare. Ma che fanno vedere le prime conseguenze. Le prime conseguenze della decisione di Netflix di attaccare gli account con le password condivise, di fare gli abbonamenti con le pubblicità, cioè questa sorta di mini rivoluzione interna. Bisogna vedere che cosa è successo effettivamente. E vedremo.
Scopriremo presto e vi terremo aggiornati. Ma adesso è il momento della...
Vi daremo aggiornati.
Vi terremo aggiornati.
Vi daremo aggiornati. Guarda, torna indietro.
Ecco, vi terremo aggiornati.
Ah, no, hai ragione tu.
Ok. Quindi è il momento della domandona della settimana. Facciamo entrare il rottame.
Ma come il rottame? Poi ti lamenti che ti tratta male.
Vedi che non entra? Chiamalo
tu. Pantomima ogni volta. Ma perché devo chiamarlo io? Che poi si chiama in quel modo.
Marco,
che gli
Marco,
hai dato...
chiamalo tu.
Chi è Roboteo?
Ciao Marco, sei molto simpatico.
Oh, vedi, che con te è gentile.
Grazie.
Perché forse è la prima volta che lo vede, quindi non
credo,
ancora.
Sei molto anche carino. Ma... hai una voce sexy.
Grazie, ma adesso tieni un attimo lontano.
Vedi, guarda che è molesto.
Si sta allungando già subito. Ehi, allora, Roboteo, no, magari un ospite nuovo, trattiamolo.
Roboteo, hai delle domande? Hai una domandona da farci sentire?
No.
Ma come no?
Ma non hai scelto il tema di questa settimana?
Io sì, l'ho scelto. Il tema di questa settimana era i prequel. Come si dice? Prequel. Scriveteci su Spotify come si dice prequel o prequel.
Tu dici prematuro o primaturo?
No, vabbè, però è una parola italiana, Paolo. Quindi magari si dice prequel.
Precoce o precoce?
O prequel. Secondo me in Francia dicono le prequel.
Quindi hai fatto la storia su Instagram?
Ho fatto la storia su Instagram e su Telegram e anche il reel su Instagram, dove vi chiedevo di mandarci un messaggio vocale di massimo 40 secondi sul nostro canale Telegram, non il gruppo Telegram riservato solo ai patron, ma il canale che è aperto a tutti. Tra l'altro vedo adesso che mi spiace tantissimo Azazel, ma hai mandato la domanda adesso e noi stiamo già registrando, quindi non possiamo prendertela la tua domanda perché le altre le abbiamo ascoltate prima.
Sei stato lento.
Non sono stato lento. Perché sono stato
lento?
Pensavo ce l'avesse con me Robotio.
Ci sta anche la voce del botteghino qua per dire che è stato lento.
Esatto. No, la voce del botteghino è solo per l'angolino.
E quindi questa volta Roboteo, chi ci fai ascoltare?
Non lo so, schiaccia il bottone e lo scoprirai.
Dai, schiaccia questo bottone.
Roboteo, però se non fai partire l'audio della traccia delle domandone è difficile farla partire.
Non lo farò arrabbiare.
Ciao Teo, ciao Paolo e ciao Gabriele. Ciao. La mia domanda è: quale prequel ha riscattato un film o una saga che non aveva avuto successo ed era stata molto criticata?
Oh, la domanda ci arriva da Essere Noemi.
Gabriele non c'è.
Cosa vuol dire Gabriele?
Ha salutato Gabriele, ma...
Gabriele chi?
Non lo so.
Boh, tu conosci Gabriele?
No, però
tu, Marco,
Marco,
conosci Gabriele?
No, devo dire che cosa non ho conosciuto nessuno qua che si chiama Gabriele.
Allora, ma Robotio basta, si è fissato con Marco adesso.
È la sua Zendaya.
Oddio no! Non dovevi dire quel nome.
Mandiamolo da Gabriele.
Esatto.
Va bene, grazie Roboteo, puoi tornare nella tua fantastica cuccia.
Per la gioia di grandi e piccini. Ma com'è la cuccia di Roboteo? Io me la immagino tipo una roba del Roomba.
Ciao, quando... ciao Marco.
Va bene, quindi la domanda della nostra ascoltatrice
Noemi. O Essere, magari Noemi è un nick e lei si chiama Essere. Credo sia più facile che il contrario, ma è
molto filosofico.
Prequel che hanno riscattato un prodotto, cioè che siano migliori, no? Fondamentalmente del prodotto che li ha generati. Difficile questa domanda.
A me viene in mente un esempio vicinissimo, che però, cioè, nel senso, bisognerebbe fare un discorso un filo più ampio, nel senso. A livello di serie televisive ci abbiamo anche dedicato una serie di puntate spoiler special. Quando è uscita House of the Dragon le aspettative non erano altissime, perché l'ultima soprattutto stagione di Game of Thrones non è che avesse messo proprio d'accordo tutti. Era diventato un po' il paradigma di una serie che va in vacca. Questo sì, per dirla alla Oxford University. Mentre invece House of the Dragon è, secondo me, un prodotto wow. Quindi,
molto wow.
Prequel di una serie che aveva iniziato con il botto, era diventata super popolare e poi era finita un così, che in realtà ammazza, cioè, mi ha fatto un attimo venire voglia di rivedermi Game of Thrones, tranne l'ultima stagione e mezza.
Beh, seguendo questo ragionamento potrei parlare anche della nuova trilogia del Pianeta delle Scimmie. Perché la serie di film originale era partita molto bene, poi piano piano è andata in vacca. E quanti sono? 6, 5, 6 film originali?
Ma a parte... forse anche 7.
Forse anche 7.
Addirittura? Mazza.
E quindi direi che ce ne sono di esempi, però non così eclatante come dice lei, no? Boh, non è semplice da trovarne che funzionino.
Ma guarda, questi... io ho un esempio recente in realtà, che ho visto in sala proprio per Cinefax, ed è Saw 10.
So X.
Ah, giusto, che
so
è un prequel.
Che è un prequel, non è proprio un prequel del primo film, ma di tutta, ovviamente, la sfilza di sequel dopo. Quindi si colloca temporalmente tra il primo film, che ancora salviamo, diciamo,
che è il più bello di tutti, tra l'altro.
E invece
chi ha parlato?
Gabriele?
Ciao,
sono qui all'inizio puntata.
Ma allora c'eri, scusa, sì. C'aveva ragione Noemi a salutarti.
Ciao Noemi.
Ma ciao,
il microfono spento.
Ma non ti avevo visto.
Torna ai nostri microfoni un uomo dai mille talenti, della simpatia travolgente, speaker, doppiatore, cantante, Gabriele Donolato.
Ciao amici, mi siete mancati un sacchissimo.
Ma ciao. Che bello, ma da quant'è che eri qui? Eri nascosto
dietro
il microfono.
Sì, no, che c'ho la sedia bassa. Ecco. Si vedeva solo la pelata e pensavate fosse un sole, probabilmente.
No, io pensavo fosse un uovo. Grandissimo.
Un gomito idratato.
Ho un ginocchio che sfonda.
Madonna, ma che... ti vogliamo tanto bene.
Comunque lo vedi che il Roboteo non capisce niente. Che ha detto non c'è Gabriele.
E io parlavo, mi sbracciavo, ma ero qua in basso. No, adesso ho visto che c'era un pulsante per alzare la sedia.
Ginocchio che si è girato.
Comunque sì, il primo è il più bello.
Sì,
diciamo.
Infatti, volevo dire che sei entrato come il pupazzo di
col triciclo.
Volete fare un gioco con me?
Esattamente.
Sì, quindi primo... è un prequel del 2.
È un prequel di, tutta la, di tutto il resto della serie, dal 2 in poi praticamente.
Quindi
che tra l'altro
li puoi elevare.
Esatto, i geni dei produttori, no? Dei sceneggiatori di Saw hanno deciso bene di ammazzare, si può spoilerare, ammazzare il cattivo, uno dei cattivi più iconici degli ultimi anni.
Nel primo, cioè è ormai noto che...
Al terzo film.
Ah, sì. Cioè spoileriamo così...
No, è che sia un la vendetta di un... è proprio il suo furto.
Ah, beh, sì, no, in effetti...
Non è quello il motivo per cui guarda.
Sì, cioè, è un po' come dire che in Guerre Stellari ci sono delle guerre stellari. Sì. C'è il titolo, effettivamente, ok.
E quindi c'è anche un po' il ritorno appunto di questo amatissimo John Kramer, il Jigsaw Killer, ed è il film che ha ricevuto le migliori recensioni di tutta la saga, quindi... In un certo senso ha riscattato una serie di prodotti non accessi che sono i sequel.
Che tra l'altro arriva come decimo film, e non credo esistano altri esempi in tal senso di un decimo film che viene considerato il migliore della saga.
No,
cioè,
non credo
di solito
proprio.
Anzi ormai si è agli sgoccioli della vergogna e cioè, della disperazione.
Decimo esatto. Film, wow. Quante saghe sono arrivate al decimo film? Forse Nightmare.
Forse 007?
Venerdì 13. 007 è arrivato a 25.
007.
Hellraiser è arrivato a un numero notevole.
Sì?
Sì, sì, sì.
Io l'ho persi di vista dopo il quinto.
15.
Ma orcosa! Sì. Ma usciti direct to video.
Direct to video tutti. Infatti sono tutti ugualmente atroci e fantastici.
Belli, ma c'è sempre Pinhead?
C'è sempre Pinhead, ovviamente, perché non puoi fare Razer senza Pinhead.
Ma è meravigliosa sta
nessuno
cosa.
Ti prende neanche il diretto video.
Comunque anche
venerdì 13 forse ne hanno fatti.
Sì.
13?
Sì.
No.
Sono fatti 13 venerdì, credo.
Sarebbe bellissimo, cioè il titolo si chiama Venerdì.
Bello. Tu non sai quando...
togli il numero 13 nel
quindi 13. C'è venerdì 12.
Esatto.
Che porta benissimo venerdì 12, tra l'altro.
Pensa, il decimo film di 007 è La spia che mi amava. Con Roger Moore.
Con Roger Moore.
Che wow. Non è uno dei più belli.
No, direi di no.
È un altro prequel che ha dato fomento in negativo, però ha avvicinato tante persone a Star Wars. Quando sono usciti quelli nuovi, tanti che non avevano visto i primi si sono avvicinati, hanno capito che, sì. Che i prequel erano...
Però,
che...
però non li nominerei come
no,
prequel
no.
Migliori di
no, 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 assolutamente, assolutamente.
Sono molto migliori degli originali.
Sì.
Vabbè, raga, ciao.
Per me podcast si chiude qua.
Stavo scherzando, torna, ti prego, torna. Allora, va
bene. Ho scritto
bene.
Un articolone enorme, perché da quando ho fatto il video speciale su Star Wars dove dico che la trilogia prequel per me non esisteva, ero un po' più oltranzista anni fa. È una delle cose che mi hanno chiesto di più negli anni di Cineflex.
Davvero?
Perché? Teo, ma perché? Perché? Perché poi ovviamente c'era una sorta di differenza anagrafica e quindi anche per questioni appunto di età moltissimi sono legati alla trilogia prequel perché è quella che magari hanno visto da ragazzini,
certo, eccetera.
Quindi agisce su di te in maniera chiaramente diversa. Io l'ho vista a 20 e tot anni da appassionato di quell'originale. E l'ho vissuto in un'altra maniera.
Tanti
e quindi...
però la reputano bellissima e li hanno avvicinati al mondo di Star
quello
Wars.
Sì. Sul sito trovate tanto... comunque un mio articolo che si chiama, credo si intitoli proprio Perché non mi piace la trilogia prequel.
Vado a leggermelo mentre c'è il podcast.
Ok, fantastico.
Bene, quindi
però...
abbiamo risposto.
Non mi viene in mente così tanti esempi, quindi è difficile.
Ma
brava,
me...
Amy ci ha messo in difficoltà.
Ci ha messo in difficoltà, ma Marco è stato bravo
sì.
Perché so 10.
Bravo Marco.
Me lo recupererò anch'io.
Anche perché se ci pensiamo serviva a fare un prequel un prodotto comunque è anche brutto come film ha avuto un certo successo. Quindi non c'è, è difficile se un prequel che redime qualcosa.
Infatti.
Nel caso, guarda un po', sul sito trovate esattamente la recensione di Saw X firmata dal qui presente Marco.
Grande. Quindi. Bene, e adesso è il momento di parlare dei trailer che questa settimana ci hanno invaso letteralmente come un'invasione di... È presente quando ti invade una moltitudine di trailer?
Sì, cavolo, questo...
l'invasione degli ultra trailer.
Esatto, cosa è successo? Da dove sono usciti? Da quale buco marcio?
Dalle fottute mura.
No, sono usciti da San Paolo in Brasile. Si è aperta una voragine da cui sono usciti
What?
Tutti questi trailer.
Oh.
Sì, perché a San Paolo in Brasile si è tenuto il CCXP, Comic Con Experience,
wow.
Che è una delle fiere della cultura pop, non sono più del fumetto, ormai sono cultura pop, più grandi del pianeta.
In Brasile?
In Brasile,
ma solo in Brasile?
Che in che senso?
Cioè, nel senso, non è itinerante, è proprio fissa del Brasile.
È una fiera di San Paolo. Tipo,
wow.
C'è Lucca, c'è Comic Con, certo, di San Diego e c'è il CCXP di San Paolo. Quindi cioè, è avvenuta questa fiera.
Mi emoziono con poco, raga. Non me l'aspettavo il Brasile, scusate.
Mi sembri un po' entusiasta.
Sono entusiasta.
È lecito, perché effettivamente da qualche anno questo è diventato un mega eventone dove presentano, ci sono i cast di Hollywood, eccetera. Penso, sì, veramente pochi anni, però è diventato veramente un appuntamento fisso, tanto che è stato presentato Furiosa, Mad Max Saga, con George Miller e tutto il cast.
Davvero?
C'era il cast del nuovo Aquaman, c'era il cast di altre serie, altre cose di cui parleremo in questi trailer. E quindi, insomma, è stata un'occasione di sparare le cannonate da parte degli studios. Ma
un po' come a San Diego.
Come San Diego,
San Diego Comic Con.
Esatto, però essendo un periodo diverso, diciamo che è diventato il Comic Con invernale.
Aspetta, e sono loro a San Paolo?
A San Paolo.
È sempre una questione di santi, fondamentalmente.
Sì.
Vedi?
Sì, sì, sì.
Ok.
Il prossimo sarà San Marino. No,
bellissimo. No.
Però perché? Perché
non lo so.
Il Comic Con di San Diego si tiene ad agosto, e ad agosto a San Diego fa caldo.
Sì.
Ok.
Ok.
A dicembre a San Paolo fa caldo perché è estate.
Giusto.
Quindi l'importante è che faccia caldo.
Ah, per quello. Quindi la città deve avere un santo e deve fare caldo.
Sono trailer hot. Bene. Quindi, però, prima di parlare dei trailer rilasciati al CCXP, parliamo del trailer di True Detective Night Country, la quarta stagione della serie antologica made in HBO che tanto ha appassionato le genti vedenti serie TV negli anni passati, o almeno nella prima stagione, perché poi la seconda stagione deluse, avvelenò i pozzi, e la terza, che era bella, per la sindrome
dell'avvelenamento.
Questa è la puntata dell'avvelenamento dei pozzi.
La seconda è la più bella. Ve la sparo così.
Davvero?
Attenzione.
Assolutamente sì.
Davvero?
Sì. Tu sei uno dei pochi fan della seconda.
Sono uno dei pochi fan della seconda.
Siete tu e Boban Peso.
Sì, sì.
A me ricordo,
mi annoiò tantissimo. Ma c'è della bellezza nella noia.
La riguarderò, gli ridarò fiducia.
Io sono d'accordo con Marco che c'è della bellezza anche nella seconda stagione, ma non è ai livelli della prima e neanche della terza, secondo me.
Ma sai, la prima aveva un fascino, secondo me, oscuro e particolare, e quei due personaggi più uno dell'altro veramente assolutamente indovinati.
La terza è molto bella, ma l'ho vista solo io.
No, anch'io.
Ah sì?
Sì, sì, sì.
E che ne pensi?
Mi è piaciuta non quanto la prima, ma molto di più. Cioè, un 8 glielo do. Per me la prima è 10.
Con Mahershala Ali.
Mahershala Ali, fantastico. Sì, sì, sì.
Questa mi intriga tantissimo perché il setting è super interessante.
Molto
ambientata in Alaska. Molto Fargo, ma il titolo, diciamo, che spiega già la situazione, perché Night Country, ovvero, è ambientata in Alaska durante l'inverno, quindi è sempre
buio.
Notte.
Wow.
Ed è una roba particolare, perché effettivamente in quelle parti di mondo dove succedono queste cose strane, che in altre latitudini non succedono, abbiamo dei ritmi
normali,
un po' più normali. Insomma, sulla psicologia delle persone deve agire in maniera molto particolare, sia il sempre sole sia il mai sole. Cioè.
Ma infatti quelle città sono ad alto tasso di suicidi proprio anche per questo, per questo motivo.
Il trailer dà un mood un po' allucinatorio, un po' andare fuori di testa perché è sempre notte.
Ma poi ci sono delle cose bizzarre, nel senso, ci sono un sacco di simbologia. Poi io non conosco assolutamente niente dell'Alaska, a parte che fa freddo e c'è il ghiaccio, quindi boh.
Non si terranno dei Comic Con in Alaska.
Mai.
Esattamente.
Anche perché, guarda caso, non ci sono città col nome di un santo.
Ma questo lo dici tu.
No, non ci sono.
No, controlla.
C'è però Jodie Foster.
C'è San Donato in Alaska.
Che in questo caso è Jodie Foster.
Io ti amo per queste cose.
Perché l'abbiamo invitato?
Grazie Gabriele, ci mancava.
Jodie, che io adoro con tutto me stesso, è una delle attrici con cui sono cresciuto e non lo so, per me è veramente un'icona totale, sì, con una voce bellissima e una presenza scenica fantastica.
Mi faceva
ho finito,
mi fa molto ridere che c'è una sinossi che però è relativa a tutto True Detective, quindi a tutte le stagioni, che dice:
è vero,
serie in cui le indagini di polizia portano alla luce i segreti personali e professionali di coloro che sono coinvolti sia all'interno che all'esterno della legge.
E se guardi nel cast viene nominato Vince Vaughn, Colin Farrell e Rachel McAdams.
Beh, certo,
che però non sono quelli di questa stagione, sono quelli delle altre.
Di tutta l'erba un fascio.
Ma questa è di Nick Pizzolatto o no?
Sì. Questa credo sia la prima senza di lui.
No, anche la seconda era senza.
No, la seconda era aveva ancora maggior controllo. Anzi.
Davvero? Esatto. Sì. Infatti mi ricordava una roba del genere. Questa mi sa che è la prima senza di lui. Se non dico delle stupidaggini, adesso Paolo me lo confermerà.
Sto verificando.
Ok. Lo vedo accreditato nella sceneggiatura, però magari è accreditato come autore del soggetto. Aiuto.
Allora, io intanto confermo che in Alaska non ci sono città con San, l'unica che si avvicina è Petersburg, con San Petersburg, però non c'è il San davanti.
Quindi. No, è matematico.
Che cacchio di ricerca hai fatto, scusa, per scoprire
All
una
City
roba
in Alaska.
Le città
oh, va bene.
Le città coi santi sono sempre in posti dove almeno un giorno all'anno fa caldo.
Okay,
in Alaska non fa mai caldo. Non ha mai fatto caldo.
Però c'è anche una città che si chiama Nome.
Inserisci qui
no, ho sbagliato
un bug del Matrix.
No, è che avevano lasciato lo spazio vuoto, sai, nella casella con nome città e è rimasto nome.
Ma lo sai, Teo, che a Ennis in Alaska gli uomini che operano in una stazione di ricerca sono spariti. Per risolvere il caso, i detective Danvers e Navarro avranno da confrontarsi con l'oscurità loro stessi e scavare dentro le verità perseguitate che risiedono sepolte sotto il ghiaccio eterno. Tradotto malissimo.
Però mi hai convinto.
Era la traduzione simultanea dalla sinossi di IMDb.
E quindi nel
trailer
cast,
bello, c'è tanto. Sì. Ho appena visto mentre me parlavate, è molto bello.
Ce la farà bello, risolvere poi il caso senza l'aiuto di Hannibal Lecter.
Sai che bello se fosse un crossover.
Impazzisco totale.
C'è un po' della cosa, tra l'altro.
Sì, che lei sì.
Infatti, mi ha ricordato anche un po' le atmosfere della
Come
cosa.
Come si chiamava Clarence?
Clarisse. Mi senti,
è andata protezione testimoni, è stata trasferita in Alaska con il cambio di nome, adesso si chiama Detective Danvers. Però è sempre lei.
Ci potrebbe stare. E poi sotto il ghiaccio trovano Hannibal Lecter.
O Miss Marvel, si chiama Danvers anche lei.
Ma questo è un casino della Madonna.
Tra l'altro è imminente perché Night Country, True Detective Night Country, arriverà il 14 gennaio in America su Max e da noi su Sky e Now.
Quello l'ho scritto così andando a naso, nel senso che di solito da noi i prodotti HBO Max arrivano su Sky e Now. Arriverà anche questo su Sky Atlantic e i canali dedicati soliti, credo. No,
dovrebbe andare
finisce questo accordo che hanno HBO e Sky.
Dovrebbe andare così. Mentre un'altra serie TV di cui parliamo, di cui abbiamo visto il trailer, che si intitola Griselda, arriverà il 25 gennaio su Netflix. Se anche voi, come Teo, siete dei feticisti di Sofia Vergara, preparatevi.
Ma perché te ne esci con queste cose?
Non so, mi faceva ridere.
Vabbè.
Preparatevi perché in questi 6 episodi di Griselda vedrete la bella Sofia Vergara nei panni di Griselda Blanco, una madre devota che ha creato uno dei cartelli più redditizi della storia. Non è che il cartello quello della segnaletica, il cartello della droga.
Storia vera?
Il cartello di Nome in Alaska ha creato.
No, esatto. È ambientato in Messico. No,
sarà ambientato in Colombia. Se hanno chiamato Colombia. Sofia Vergara.
Ah, è colombiana, è vero. Infatti, sì, in Colombia. Griselda Bianco è un trailer interessante.
Sì. Lei è molto più brutta di Sofia Vergara. Griselda Blanco, quella vera.
Infatti l'hanno cercato inutilmente.
Stavo dicendo, il trailer l'ho visto anche l'altra sera con la Bigna e abbiamo detto la stessa cosa. Hanno cercato di imbruttirla ma rimane gnocco uguale.
Sì,
Sofia Vergara, cioè, è difficile renderla brutta quella donna. Io ho giusto un problemino, nel senso che il trailer mi ha intrigato molto, anche perché come la nominano a schermo a un certo punto, vedere le imprese di una Queen Pin è interessante.
Sì.
c'è una grandissima dose di violenza, mi sembra che a livello estetico, come confezione, fotografia, composizione, eccetera, ci sia della gran cura. Però per me Sofia Vergara è il personaggio di Modern Family.
Io non ho visto Modern Family.
E soprattutto quando la sento parlare, a me viene in mente lei che dice: Jay! Jay!
Ma perché è stupido il personaggio?
No, non è stupido, è chiaramente comico, commedia. Cioè, Modern Family, certo, è una sitcom e tutti i personaggi fanno uno più ridere dell'altro. Fai fatica a trovare il tuo personaggio preferito, secondo me, in Modern Family. Lei è una di quelle che ti fa spaccare di più perché ha questo accento. Okay. Fortissimo e ultra esagerato da sudamericana, sì, che vive negli Stati Uniti e che è anche fonte di tantissime gag all'interno delle puntate. E niente, io sono un po' ancorato a quella cosa lì. Quindi qui vedo il personaggio di Modern Family che si è messa un naso finto e va a sparare alla gente per la cocaina, che è, wow, una cosa un po' bislacca, ecco.
Tra l'altro mi fa ridere che la logline sotto il titolo è Griselda a Woman of Substance, una donna di sostanza.
Quale sostanza? Non si sa.
Esatto.
Ma sempre dei creatori.
Forse si sa.
Sempre dei creatori di Narcos.
Esatto.
Si chiama Blanco lei, quindi la sostanza
è dichiarata.
6 episodi, quindi bella, diciamo,
bello,
densa.
Le cose che mi piacciono.
Sì, comunque cioè, la guarderò perché comunque mi sembra un prodotto assolutamente almeno da dargli un'occhiata, ecco.
Esatto, ma iniziamo a parlare delle bombe rilasciate al CCXP di San Paolo e partiamo con la serie di punta dell'anno di Prime Video, probabilmente, sì, o comunque un nuovo tentativo di sfondare, che è Fallout. Molti di voi conosceranno il videogame, la serie di videogame Fallout, giochi di ruolo ambientati in un futuro post-apocalittico, dal tono molto particolare.
E lì adesso ci arriviamo.
E questa serie è scritta da Jonathan Nolan e Lisa Joy, già autori di Westworld.
Esattamente. Jonathan Nolan, se vi sembra di un cognome già sentito, è esattamente il fratello di Christopher Nolan, con il quale ha scritto forse i film più noti e amati.
Possiamo
di
dire quello bravo dei due.
Se lo dici ti becchi gli strali della vigna, però dillo pure.
Tra l'altro anche dallo studio che ha creato The Boys.
Sì,
e non solo, e infatti ci arrivo. Allora, io ripesco un tormentone di quando parlavamo di The Last of Us. Da ignorante del gioco, io non avevo idea che cosa fosse Fallout. Quindi quando mi sono approcciato al trailer era tutta una sorpresa dopo l'altra.
Certo.
Perché è qualcosa di assolutamente psicotico e fuori dal normale. E oltre alle sorprese di vedere il cast, perché a un certo punto mi compare Kyle MacLachlan, che per me nel cuore rimarrà sempre Dale Cooper di Twin, sì, Peaks. Poi mi compare Walton Goggins. E poi c'è uno senza il naso. E poi c'è un mostro. E poi c'è uno con un occhio solo. E poi succede la qualunque. Ma la cosa che mi ha settato a un certo punto il tono del trailer è appunto la scritta che compare sullo schermo, che viene fuori con scritto: dallo studio che vi ha portato The Boys e la spedizione gratuita entro i primi 2 giorni. Che è la presentazione di Amazon Prime Video, che anzi di Amazon Prime, in questo caso Prime Video. Però è una cosa talmente scema da scrivere, con anche l'asterisco, che non riporta però a niente, però sì, è come, sì, quando ti segnalano le offerte di Prime.
Beh, è geniale, secondo me.
È una figata, cioè, è un'idea talmente scema che però ha senso, perché in quel momento dici: ma aspetta, ma in che senso? Free to day shipping? Ma parlano delle spedizioni, cioè è una cosa che non c'entra niente, però ti pone sul lato comedy subito.
Sì, certo.
Ed effettivamente da lì in poi il trailer prende ancora di più quell'aspetto.
Sì, diciamo che come narrazione, come tono, è un po' surreale, grottesco, ma è sempre stata una caratteristica dei giochi. Chi di voi ha giocato ai giochi?
Io.
Oh, Marco.
Ah, quindi sono l'unico pirla.
Sia Marco che Gabriele. Io ho giocato pochissimo.
Non
pochi
tanto,
li conosco.
Però sì.
Mai finirli.
Non li hai mai finiti? Vabbè, ma sono infinibili.
A un certo punto mollo. Sì. Sono veramente infiniti. Più che altro hanno un sacco di, non so come si dice, side quest.
Sì, troppe, troppissime.
C'è veramente un mondo apocalittico, appunto, post-apocalittico, molto aperto. Ci sono tante possibilità. A me dopo un po' va noia, piuttosto che faccio il paragone con Last of Us, perché
parliamo sempre di diversi. Sì, sono diversi, ma sempre per parlare di giochi che trattano di apocalisse, ecco.
Però, come disse una gran persona, c'è della bellezza nella noia.
Esatto, non mi ricordo chi era, forse Robotero.
Tu un quarto d'ora fa. Non lo so, io vedo l'ora di vederla, raga, io stasera, sinceramente, sì, cioè, sono mica curioso.
Tra l'altro, questa serie non sarà l'adattamento di nessuno dei giochi.
Ottimo.
Perché ognuno dei giochi che sono usciti è una storia ambientata in questo universo che hanno creato, in questo mondo che è stato creato dagli autori. Questa serie sarà come un'ennesima storia ambientata nello stesso universo narrativo, quindi è una storia completamente originale.
Ma quindi anche i personaggi, eccetera, sono cose mai viste prima?
Non so se c'è qualche personaggio.
La caratteristica è un po' dei giochi è che sono il personaggio te lo crei tu fondamentalmente, quindi non c'è una narrativa forte, come appunto dicevo Last of Us, che c'è la sua storia, sono i suoi protagonisti, ma Fallout, a parte la linea guida di quello che è successo, delle quest da affrontare, il personaggio è qualcosa che ti crei tu.
Sì, è un gioco di ruolo.
Un gioco di ruolo, esatto.
Però i personaggi che appaiono nel gioco, forse qualcuno appare anche nella
probabilmente
serie.
Sì, per strizzare l'occhio ai fan del gioco sicuramente qualcuno comparirà.
Tipo il ghoul, questo personaggio senza naso.
Non lo so.
Sì, più che personaggi in particolare, forse tipologie di creature che incontri durante il gioco. Almeno questa è l'idea che mi sono fatto dal
trailer. Sì, sicuramente.
Mi fai sapere come si chiama quello lì?
È famoso.
Ma come è famoso? Perché?
Perché era una delle prime foto che era uscita ed è scritto anche nel cast.
Ma
non ti dico chi è.
Per quello. Non mi dici chi è, ma perché chi è l'attore?
Non ti dico chi è l'attore perché non l'hai riconosciuto.
Oddio, no che non l'ho riconosciuto. Ma avrei dovuto?
Sì.
Dovrei? Ma sì, veramente?
È un attore che conosci molto bene.
E guarda che però senza il naso la fisionomia cambia totalmente, un po' come Voldemort.
Già. E a proposito,
voi l'avete riconosciuta, facciamo sto giochino. Voi avete riconosciuto chi è quell'attore?
A me sembrava Walton Goggins senza il naso.
A me sembra Teschio Rosso di quello della Marvel.
Ma è Walton Goggins.
È Walton Goggins.
Walton Goggins dappertutto, ragazzi. È un periodo bellissimo per essere vivi.
Era sempre una sera che un flashback.
Ah, no, è vero, è sempre qua. Ok, niente, come non detto. Viva. Però Walton, c'è Kyle MacLachlan.
Tra l'altro, sai dove era Walton Goggins pochi giorni fa? A San Paolo.
Ovvio.
Già.
A presentare Fallout, immagino.
No, era in spiaggia perché faceva caldo.
Ah, no. Ma a proposito del fatto che se cambi il naso o togli il naso a una persona. Dopo Fallout, che uscirà il 12 aprile su Prime Video, abbiamo visto il trailer di Furiosa e Mad Max Saga, in cui
okay, mamma mia Paolo, sei the king of collegaments.
Esatto, it's me the king of collegaments, in cui Chris Hemsworth è irriconoscibile solo per il fatto che gli hanno messo un naso finto. Con gli occhiali e i baffetti.
No, non è quello.
Non è però
Groucho Marx.
Però più o meno, insomma, ha questo nasone che lui solitamente non ha, che lo rende praticamente irriconoscibile.
Beh, insomma.
Ed è l'unica cosa.
Tra la voce, i muscoli e i capelli. Con diciamo quel che naso, lo riconosci comunque. Che è lui. Ma non è vero.
È irriconoscibile. Ed è questa l'unica cosa che diremo su Furiosa e Mad Max.
Ma non credo proprio.
Nemmeno io.
Se vuoi, posso esordire io dicendo che è uno dei miei trailer preferiti del 2023.
Ma tu sei super fan di Mad Max, ci credo.
Io tantissimo, cioè, io ho avuto la pelle d'oca quando ho visto questo trailer.
Quale trailer?
Il trailer della settimana.
Secondo me assolutamente sì. Cioè, ho ritrovato tutto quello che c'è praticamente in Fury Road, a parte Tom Hardy, che è una grande mancanza perché io lo amo quell'uomo.
Finalmente. Però, un prequel che può migliorare.
Vedi?
No, non lo so.
Beh,
non credo, perché migliorare Fury Road penso sia impossibile. Allora, posso fare lo stronzo?
Fallo, è il tuo, ruolo.
Ti vedi e dici guarda che stronzo. Allora, mi è piaciuto moltissimo questo trailer. Tra l'altro si vede il dettaglio che mancava nell'originale, nel senso proprio tecnico, perché l'originale, ricordiamolo, che è stato girato in 2K. In una modalità che diciamo, forse penalizzava la grandiosità dell'immagine, ma neanche più di tanto, perché poi in sala rendeva bene. Qui invece vedi proprio in your face, proprio tutto, sì, il dettaglio, la magnificenza di tutto questo.
E lo vedi già su YouTube, che è una roba assurda. Sì, cioè, immagino sul grande schermo.
Non oso immaginare. Esatto. Però,
ma andiamo a vederlo.
Aspetta, che adesso ci arriviamo.
Io lo vorrei vedere.
Abbiamo una speranza. Io, Paolo, ci si è già accesa una fiammella nel cuore.
Anche se vorrei vederlo sul cellulare, ma non... sto scherzando. Però ecco, devo dire che mi è sembrato forse troppo derivativo di Fury Road a livello estetico, di personaggi, di contesto, di immagine, quasi come se fosse, e parliamo in gergo videoludico, un DLC, no? un contenuto spin-off, che poi è quello che è, perché fondamentalmente va a approfondire il personaggio di Furiosa.
Esatto, di
Furiosa.
Ma scusami, è un po' come ai tempi quando uscì Mad Max 2, se chiamiamolo così.
Quando uscì Mad Max Oltre la Sfera del Tuono,
che è il 3, quello con Tina Turner,
che si rifaceva molto a The Road Warrior.
Ma è quello l'universo, sono quelli i costumi, sono quelle le atmosfere, sono quelli i mezzi di locomozione.
E infatti, se ricordi,
qua è ovvio, c'è stato uno stacco violentissimo tra i primi tre e Fury Road. Però qua stiamo parlando, c'è addirittura un personaggio in comune, che non è Max questa volta, ma è Furiosa. E c'è, anzi no, sono due, perché c'è anche Immortan Joe, ci sono i figli di, come si chiamavano i figli? Io vivo, muoio, vivo ancora. Ora Lovely Day,
figli dei pistoni,
non me lo ricordo. Comunque duratori. Ci sono i figli, no, forse furono i figli della guerra, probabilmente.
Sì, ecco, sono okay.
Quindi mi sembra normale che ci sia tutto.
Qual è il film più debole di tutta la saga di Mad Max?
Secondo me è proprio il terzo,
Thunderdome.
Non lo volevo dire, però è così, è Oltre la Sfera del Tuono, ed è uscito dopo il mega successo di The Road Warrior, perché è stato The Road Warrior quello che ha avuto più successo.
Certo, cioè, prima l'hanno girato. Quindi, con due gola d'or e un,
non è per fare l'avvocato del diavolo, io sono il fan numero uno di Miller, sosterrò sempre, però ho avuto un po' questo... Capito? No? Ho un po' paura, proprio perché sono attaccato alla maglia.
Sì, ok, no, però capisco il punto di vista, sì.
Vuoi farci abbassare un po' l'hype, perché sennò schizza le stelle, anche la pressione. Ve lo dico,
raga, andiamo con l'hype basso, andiamo, non aspettiamoci niente da questo film, è l'unico modo per magari gioire tantissimo.
Ok, quindi riprendendo il discorso della fiammella che ci si è accesa nel cuore, quando saremo al Festival di Cannes nel 2024, tu non farai 10 ore di coda per vedere Furiosa, perché è molto ma molto ma molto probabile che verrà presentato a Cannes, visto che esce a maggio, e Miller gli ultimi film li ha presentati a Cannes.
Te lo dico qui, e te lo dico solo perché la security di Cannes probabilmente non ci sta ascoltando.
Okay.
Io non farò la coda, io mi vestirò da cameriere, mi infiltrerò nel palais in qualche modo, in modalità Solid Snake o Hitman. Riuscirò a entrare in sala in qualche modo, perché tanto se facciamo la fila non entriamo, lo vorranno vedere tutti.
Se c'è bisogno vengo a farti da controfigura, così se chiedono dove sei mi indicate.
Ah, beh, mi piace questa cosa, no?
Diranno, ah, ma è quel ginocchio.
E quei ginocchi sono tutti uguali.
Beh, siamo due, possiamo fare due ginocchi.
Fantastico.
Quindi, allora, trailer clamoroso, trailer bellissimo, Anya Taylor-Joy mi sembra perfetta.
Come si fa per sposarla? Voi lo sapete?
Devi candidarti.
Ah, ok.
Si è diventata tutta spigolosa adesso. Non so che cacchio abbia fatto.
10 ore di fila per lei, so le farei.
Però le faccio più per Miller, guarda, ti dico.
Per fidanzarti con lui?
Sì.
Beh, però possiamo ricordare questa cosa, che io e Teo siamo riusciti a entrare a 3000 Years of Longing, l'ultimo film che George Miller ha presentato in sala.
Con Idris Elba e Tilda Swinton.
E c'era George Miller che ci è passato a due metri, bellissimo, con i suoi capelli d'argento,
i suoi riccioli argentati,
occhiali di design.
Film che tra l'altro ha avuto poi una sfiga incredibile, perché non se lo sono filati praticamente da nessuna parte. È uscito pochi giorni fa, addirittura poche settimane fa, in streaming. Lo trovate, non mi ricordo adesso su quale piattaforma, ma vado a vederlo immediatamente. Il titolo italiano è 3000 anni di attesa, e secondo me descrive perfettamente quello che la gente ha dovuto aspettare per poterlo vedere. Ed è strano che non sia mai uscito, perché è un film che come giustamente ci sta con George Miller, dal punto di vista visivo è da vedere sul grande schermo.
Assolutamente.
Cioè, è tutta un'altra cosa. Tu l'hai visto?
Sì, sì, l'ho visto.
Ah, l'hai visto.
Mi è piaciuto anche molto.
Anche a me.
E mi è mancato non vederlo al cinema, devo dire. Io quello che pensavo mentre stavo davanti al computer a guardarlo, perché visivamente è veramente molto bello. Le interpretazioni sono fantastiche, sia di Tilda Swinton che di Idris Elba. Non ha ricevuto particolare amore.
No, esatto.
Forse perché da George Miller dopo Fury Road ci si aspetta un po' sempre quella cosa. Invece ha voluto fare un progetto più personale, che devo dire colpisce anche le giuste corde.
Sono d'accordo. George Miller
anche emotive.
È uno strano, perché dopo i Mad Max si è messo a fare Babe, maialino coraggioso, poi ha fatto Happy Feet,
sì,
poi è venuto fuori con Fury Road. Quindi
ha fatto,
cioè,
anche L'olio di Lorenzo.
E ha fatto l'olio, oh santo cielo,
che è un dramma girato come un episodio di Mad Max. C'è tipo Nick Nolte che urla, si scatta, cioè, sono robe incredibili.
Hai ragione. Non, ecco, quello devo dire che forse è quello che mi è piaciuto meno in assoluto dei suoi.
Non me lo ricordo, se non appunto per le scene di Meltdown di Nick Nolte. Però sì, è una bibliografia a dir poco bizzarra, tra le più insomma uniche degli autori insomma più importanti del cinema mondiale, come
assolutamente d'accordo.
Ma tra l'altro, secondo me, per 3000 anni d'attesa Warner gli avrà detto: senti, cosa vuoi per fare il nuovo Mad Max? Gli ho detto: voglio fare questo film qui. Ok, fallo.
Non rompere i coglioni, poi.
Ora fai Mad Max.
No, in realtà Furiosa e l'altro progetto che era sulla carta, esatto, dopo Fury Road, che è The Wasteland, che in realtà dovrebbe essere invece un sequel di Fury Road dove c'è Mad Max, hanno avuto dei problemoni giganteschi, cioè le produzioni si sono fermate per anni, e infatti Furiosa uscirà nel 2024.
Sono passati 9 anni, anche perché George Miller voleva una pausa, non lo voleva fare subito.
Nel senso che loro sono andati in causa comunque con la sua casa di produzione, con la Major, perché c'erano da pagare dei pezzi in più. La Major diceva: avete sforato con i giorni di ripresa. In realtà loro hanno detto: no, noi ci siamo rimasti dentro i giorni di ripresa, abbiamo sforato con la post, ma non l'accordo non prevedeva la post. Cioè sono andati proprio in causa,
che sbatti.
E sono andati avanti tanto su sta roba qua, fino a che incredibilmente poi si è sbloccata la situazione. Non conosco i termini dell'accordo e ho un po' paura a scoprirli. Però ecco, poi gli è andato il via libera e ha girato Furiosa. Però
Furiosa,
The Wasteland è ancora lì,
in canna,
cioè, è ancora con la green light, l'ha presa, e vedremo cosa succederà.
Furiosa uscirà il 22 maggio al cinema, prenotate i vostri biglietti. Non si possono ancora prenotare, ma
no, esatto,
come se lo faceste.
Però infatti
House of the Dragon, di cui abbiamo parlato prima, il prequel, stagione 2 della serie prequel di Game of Thrones, o Il Trono di Spade se siete italianeggianti, uscirà l'estate 2024 su Sky and Now. Siamo tutti in attesa perché siamo grandi fan di questa serie, di cui abbiamo fatto anche lo spoiler special. Il trailer molto intrigante vede il ritorno di questi personaggi. Tra l'altro, serie che era ferma, cioè che ha avuto un bel gap tra le due stagioni, perché sono stati due anni, passano, e devo un attimo rientrare nel mood di dire: aspetta, lei era, cos'era successo, perché si odiano, bello, però non vedo l'ora.
Va rivista, secondo me, per goderla bene la seconda.
Io non ho quella forza.
Allora,
di
l'ultima puntata di House of the Dragon, te lo dico, l'ultimo nostro podcast dedicato alla 10ª puntata è uscito il 27 ottobre 2022, quindi eravamo all'ultima settimana di ottobre.
Poco meno di due anni. Poco meno di due anni.
No, perché?
22,
l'anno scorso.
23, 24. Ottobre.
Ah,
22.
Beh, no, sì, perché poi uscirà d'estate, certo. Poi voglio capire quando d'estate. Cioè, perché come lo dico, d'estate?
Probabilmente quando farà caldo
giugno,
a qualche festival.
Esatto. Infatti, con la città col nome del santo.
Bravo, vedi che hai imparato.
Son of the Dragon.
Son of the Dragon. Sun nel senso sole?
Certo.
O Sun nel senso santo?
No, Sun.
Ah, è per quello Sun.
Hai capito.
Ma
adesso
sei un genio, Paolo.
Io?
Sì, assolutamente inconsapevole.
Che le città che ce le fanno sul che si chiamano Sun, perché Sun Vittorio, Sun è anche il sole, quindi caldo.
Eh già.
Sei un genio.
Era voluto. Bene, quindi va bene. Cosa dire di questo trailer? Poco, perché se non avete visto la prima stagione andatevela a vedere.
Esatto, ci sono tanti draghi giganteschi,
sì, molto che bello. Costruiscono una casa.
È sempre bello bello.
Ma a proposito di gigantesche lucertole volanti, se parlassimo di una lucertola gigante ma che non vola, la prima che verrebbe in mente è Godzilla. E infatti abbiamo visto il trailer di Godzilla
The King of Collegaments.
Già, sono io. Godzilla, come si dice? Godzilla X Kong?
Godzilla per me Kong? Godzilla X Kong, sì.
Godzilla per Kong?
Sì, Godzilla tipo per Kong 2, mi piace.
3x2.
Esatto, Godzilla per Kong quanto fa?
Non Godzilla so. Gozong. Forse è Godzilla e Kong?
Perché? È una X.
E come la lei in questi titoli? Non ho mai capito questa cosa qui.
Godzilla X Kong.
Godzilla X Kong.
Viet Kong.
The New Empire, il nuovo impero. Godzilla X Kong, The New Empire, prossimamente al cinema. Che cos'è? È l'ennesimo, proprio ennesimo con connotazione negativa, film legendary sui mostroni che vede dopo Godzilla di Gareth Edwards, che non era male. No, di Gareth Edwards.
Sì, era di Gareth Edwards.
Era di Gareth Edwards, sì. Ho avuto anche io con l'altro.
Sì, era lui. Godzilla di Gareth Edwards. Kong Skull Island di, non mi ricordo il regista, Jaume Collet Serra.
Come hai fatto a ricordartelo?
Wow.
Perché deve dirigere il film di Metal Gear, ma continuano a rimandare.
Ok.
Dopo Godzilla King of the Monsters, Godzilla vs. Kong, Godzilla X Kong.
Ma c'è anche la serie in mezzo, giusto? Mica hanno fatto una serie su.
Sì, poco dopo la serie Monarch, che è arrivata, esatto, da poco su.
Che è adesso in onda.
Su Apple.
Tra l'altro, apro e chiudo postilla, visto che avevo fatto la first impression. La quarta puntata, secondo me, è la più bella di tutte.
Quindi è una second impression valida.
Esatto, sì, mi sta. Cioè,
a me hanno fatto doppiare di piccolissimi personaggi. Lì.
Ah, ma dei piccolissimi, quindi erano tipo i puffi.
Rispetto ai Godzilla, erano piccoli.
Ah, ok, perfetto.
In proporzione, giusto. Quindi potrebbe essere che Monarch sia il contenuto più di valore di questa serie, non lo so, perché da questo trailer Godzilla X Kong The New Empire sembra il famoso salto dello squalo di Fonzi, perché Kong e Godzilla sono i protagonisti di questa vicenda in cui ci sono altri mostri che scoprono e devono allearsi per combatterli, mentre Godzilla è diventato rosa, Kong c'ha un braccio meccanico.
Che cosa sta succedendo?
Baby Kong, perché Baby Yoda ha avuto successo.
E poi ci sono dei gorilloni ancora più grossi, però
non
piccoli.
Capisco, cioè tipo
non lo so, ma poi c'è una scena veramente, quella secondo me uccide totalmente tutto quanto, che è verso la fine del trailer, dove vedi Godzilla e King Kong che corrono.
Ma a un certo punto esce anche Gozer il distruggitore, cioè...
esatto.
Gozerzilla.
Chi più ne ha ne metta dentro questo film. Loro che corrono mezzi in slow motion, cioè, io... Godzilla che corre,
sì. Godzilla non ha mai corso.
Non ha assolutamente senso, no. Proprio anatomicamente non può correre.
Avrà
quella
fatto
bestia
un corso.
Ma io non capisco una cosa.
Ok, va bene.
Gli ultimi film non è che fossero andati benissimo.
Non lo so, io mi sono fermato a Skull Island, che secondo me non era neanche malaccio nel suo genere.
Quello è l'unico che non ho visto, ecco. Mi ricordo King of the Monsters era la noia più totale.
Tra l'altro c'è il fermo immagine di loro due che corrono, no, è ghiaccio. Questi cristalli giganti colorati in queste grotte. Cosa sono inventati?
In Asia funzionano, allora, tanto.
Questa settimana io e Teo siamo andati al cinema a vedere Godzilla Minus One, l'ultimo film giapponese di Godzilla. Di cui parlare, non spoilerare la recensione, okay. Però possiamo sperare che siamo tornati a casa tutti belli gasati, Godzilla fan, no? E dico, è uscito il nuovo trailer di Godzilla, vediamolo. E poi ti vedi sta roba.
Ho fatto la stessa trafila.
Porca, ma guarda, assurdo.
Uscito dalla sala, preso benissimo, ho detto, è uscito il nuovo.
Allora io.
What?
Allora, dopo aver visto questo. Ora, chiamarlo scempio, perché magari è voluto, magari volevano fare una roba caciottara così.
Super camp.
Io vado su IMDb per vedere il plot e tradurvelo in tempo reale, e così farò. Vi traduco in tempo reale il plot di IMDb. Plot tenuto sotto copertura, no? Come si dice? Under wraps. Non divulgato.
Quindi, ma veramente?
Sì, perché il plot di questo film è talmente, no, importante, complesso, che non lo vogliono divulgare per non spoilerarci che cosa sta per succedere. Teo mi sta indicando che alla sceneggiatura c'è Terry Rossio.
Clicca il nome.
Devo cliccare su Terry Rossio.
Clicca quel nome lì.
Non conosco questo sceneggiatore, che penso sia un bravissimo sceneggiatore, no? Vista la qualità. Lui ha scritto Aladdin della Disney, ha scritto Shrek, ha scritto La maledizione della prima luna, cioè Pirati dei Caraibi, e Déjà Vu.
Beh, è uno dei più incostanti sceneggiatori di Hollywood degli ultimi 20 anni.
Ha scritto anche Godzilla vs Kong, ha scritto...
Sì, ma passa da fare delle cose clamorose, tipo Aladdin, quell'originale, sì, non il live, certo, action, e Shrek, a delle cose un po' meno.
Vabbè, non tutte le ciambelle quindi... vengono col buco, dai.
Déjà vu, no, di Tony, okay, Scott è però... clamoroso, confermo. Déjà vu di Tony Scott è clamoroso.
Da quell'altro punto di vista,
no, no,
però...
No, sono un fan, devo dire.
Sì?
Sì, sì, sì.
Ho fatto anche The Legend of Zorro.
The Legend of Zorro. Beh...
Non lo so, io so, boh, perché io quando ho visto,
diciamo,
quel
che
nome...
fa il giro.
Sì, no, è uno che, boh...
No, aspetta, ha scritto anche Godzilla, ma quello del 2000.
Quello del 98?
Quello del 98.
Deeper Underground, Jamiroquai, che balla sui sedili del cinema.
Esattamente.
Wow, Warner, se vai a prendere quello che ha scritto anche Godzilla del 98 per fare un Godzilla nel...
Il più grande dislivello di qualità tra il film e la colonna sonora, ah, sempre.
Ma a quei tempi facevano di quelle colonne sonore, ragazzi, in effetti, sì. Scusate.
Ma andiamo avanti, perché direi che non c'è altro da dire. No. È uscito anche il trailer della quarta stagione di The Boys, clamoroso, che arriverà prossimamente su Prime Video.
Ma io ho una rubina da dire, lo dico subitissimo. Sono d'accordo con quanto hanno scritto alcuni dei nostri Patreon sul gruppo Telegram, di cui avevo parlato prima. Ho visto un po' troppa seriosità per lo stile, diciamo, di The Boys. Cioè, mi è mancato un filino di sarcasmo, di ironia, tranne nella battuta finale del personaggio nuovo.
È un trailer.
Sì, però, cioè, mi sembra che le cose si stiano facendo molto...
dark.
Molto dark, esatto.
Beh, ci ha avuto sempre la sua dose di dark,
però... No, certo. Però mi è mancato un po', diciamo, l'esagerazione tipica di The Boys che abbiamo anche visto in Gen V. Cioè quella cosa talmente esagerata che poi ti fa scatenare la reazione opposta. Insomma.
Non hai,
certo,
trovato questo nel trailer? Se diciamo.
No, esatto. Okay.
The Boys sarebbe una bella serie di cui fare lo spoiler special. Fateci sapere voi che ci ascoltate se vi piacerebbe.
Anche perché escono uno alla settimana.
Me la collo.
Quindi sì. Vabbè, ma l'anno prossimo dobbiamo farne Fallout, House of the Dragon, The Boys. E quanti cacchi di spoiler special dobbiamo fare, Paolo? Non ce la facciamo
in contemporanea.
Poi promettiamo le cose e non le facciamo, come Oppenheimer.
Ma quello è il nostro trademark.
No, non è bello che diventi così il trademark.
No, no,
dobbiamo ancora fare il super classico, Paolo. Io te lo ricordo, siamo indietro, vero, siamo molto indietro. Dobbiamo chiedere scusa.
Ma parliamo invece di...
la metto io, vabbè.
Parliamo invece di Gundam Requiem for Vengeance, una serie TV animata.
Ah, una serie TV, non è un film.
Una serie TV animata in CGI che arriverà prossimamente su Netflix, dedicata al famoso real robot giapponese, cioè Gundam.
Pum pum.
Sai che esiste la differenza tra i real robot e i super robot? Tipo Mazinga è un super robot, Gundam o Robotech sono dei real robot, okay, sono, perché sono realistici.
Gundam è il primo robot che parla inglese e italiano insieme, infatti si chiama così per quando voleva le pistole.
Gundam!
Certo. È così.
Dum.
Questa era brutta anche per me.
Questa era veramente un po' troppo. Questa è una di quelle che sta per fare il giro ma si ferma un po' prima. E quindi è
quindi questo titolo
adesso però devi dirlo in originale giapponese con il tuo fluente giapponese dall'accento mezzo toscano e mezzo ischitano.
Gundam Requiem for Vengeance, che in originale si chiama Kido Senshi Gundamu Fukushuno Requiem.
Bello. Mi è piaciuto.
ci ha un po' colpito perché abbiamo visto queste immagini iperrealistiche, fotorealistiche delle astronavi, robot, arrivano così, però c'era un qualcosa di strano. Tutti i personaggi umani avevano sempre l'elmo con la visiera a specchio.
Ma io per i primi secondi non avevo neanche capito che fosse una serie di animazioni, infatti te l'ho chiesto. Pensavo perché che sembrava fosse una roba realistica.
Sembrava live action. Però mi sono chiesto, sono passati troppi secondi senza farci vedere un volto umano, come mai? E a un certo punto c'è uno shot di, penso, mezzo secondo di un volto umano in una scena dal montaggio concitato, e ho detto, ho visto qualcosa
ecco
di... Poi dopo appaiono gli umani e l'Uncanny Valley regna sovrana e sono un po'... non sono... così fumettosi da farteli godere e neanche così realistici da credere che siano umani e quindi...
Ma è pazzesco, lo sto vedendo adesso, già,
mi ha ricordato l'effetto che mi fece il primo film di Final Fantasy,
sì, un
The
po'.
Spirit Within, non so se ve lo ricordate, l'avevo visto al cinema addirittura.
Anch'io.
Preso bene perché poi all'epoca giocava Final Fantasy, quindi wow,
ricordo,
eccetera. Vado a vedere il film e c'erano i volti umani che dicevi...
Non mi piace. Mamma.
Cos'ha di strano? Aiuto. Non è. Era veramente.
Non mi sto divertendo.
Esatto,
mamma.
Voglio uscire da qui.
Vabbè, quindi. Però sembra interessante.
Sì, parte, il trailer parte veramente bene. Adesso sono a 1 minuto e 07 dico cos'è sto schifo.
No, dai, cos'è sto schifo?
No, ma anche perché poi
dai,
è montato veramente male, secondo me. A un certo punto la buttano via.
Ma cioè, sì, cioè però... puoi passarmi dal fotorealismo a una cosa del genere.
Ma non è neanche malissimo, che non lo so, c'è un disconnect.
Tra l'altro approfitto, visto che Gabriele sta ridendo di brutto, che i trailer di cui parliamo li trovate nella playlist che io ogni settimana preparo, la playlist di cui il link lo trovate soltanto voi, quindi lo trovate sia nella descrizione di questa puntata su Spotify, ma la trovate anche sul sito nell'articolo dedicato a questa puntata. Voi cliccate e vi trovate la playlist con i trailer messi in ordine esattamente di come li abbiamo commentati.
Ma sei bravo,
Wow. È una cosa che faccio da qualche puntata, ho visto che piace molto,
bene,
e continuo
bene,
a farla.
Bene.
A me piaci tu.
No. www.
Allora, è il momento delle recensioni. Da quale partiamo?
Non lo so, sei tu che comandi.
Dici tu.
Sono io che comando.
Il nostro capitano
Kirk. Io non comando
Kirk.
Proprio niente. Però potremmo partire proprio da Godzilla Minus One.
Da Dr. Wu. Dai due speciali di Dr. Wu che ho visto.
Non ci sono.
Che sono uno dei
lista.
Più belli dell'altro.
Ma di cosa
bella...
stai parlando?
Anzi, soprattutto il secondo, secondo me, è meraviglioso. Torna David Tennant, torna Donna Noble. Amanti di Dr. Wu all'ascolto, se incredibilmente non li avete ancora visti, ma essendo amanti la vedo dura, guardateli perché è un tuffo nella nostalgia e nel vero Dr. Wuismo come piace a noi.
Ma quello dell'anniversario?
Sì, ne stanno facendo più di uno.
Quando è uscito?
Il primo è uscito settimana scorsa, il secondo è uscito poche ore fa, me lo sono già visto stanotte. E poi io comunque per Ten, quindi il decimo dottore David Tennant, ho un amore particolare. Mi era piaciuto anche Matt Smith, eccetera, però lui era lui, e vedere due speciali con lui dopo tutti questi anni comunque è una figata. Basta, fine della recensione extra.
No, fico.
Ma poi il secondo si sono inventati una roba che aveva del geniale. Il primo episodio è bello perché
scusami,
ti porta lì.
Il decimo dottore si chiama Tennant?
Si chiama l'attore David Tennant, sì.
Wow.
E lui è Ten,
certo,
infatti.
Geni.
Fantastico.
Geni, mi piacciono un sacco queste cose.
Bene,
basta, finita la parentesina.
Allora, partiamo da Scott Pilgrim Takes Off.
Ok. Però,
così te la
dico io?
Subito, sì.
Allora, è ancora più corta di quella di prima.
L'abbiamo visto tutte e due. Tu quanto... Va bene, parlo io. Allora,
meglio, perché... ti dico esattamente quello che ti ho detto prima a microfoni spenti. L'ho finita in due giorni.
Questa cosa qua.
L'ho finita in due giorni. Nel senso che mi ha preso benissimo, ho cominciato a vederla, prime puntate bellissime, eccetera, eccetera, eccetera. L'ho finita in fretta, a distanza di poco più di una settimana, io letteralmente non mi ricordo le ultime due puntate.
L'ho già
rimosso. Non mi ricordo come finisce.
Ma là è uguale, anche a me mancano le ultime due puntate.
Allora, cioè non... A un certo punto dici...
Scott Pilgrim Takes Off è una serie animata che trovate su Netflix che riprende il famoso fumetto da cui era già stato tratto un film, Scott Pilgrim vs. The World, di
X The World,
esatto, di Edgar Wright. E non solo è più fedele allo stile del fumetto, che era molto molto carico, esagerato e legato all'universo videoludico come immaginario, per esempio quando una persona muore sparisce in un mucchietto di monetine, cioè cose molto da videogioco che erano molto difficili da trasporre in un film live action. Nonostante ciò Edgar Wright aveva fatto un ottimo lavoro, ma finalmente trasponendolo in animazione viene fuori secondo me tutta la potenza di questo immaginario e del modo in cui è narrato il fumetto. Quindi è una trasposizione molto molto fedele a quello che è l'aspetto e il mood del fumetto, ma in una storia leggermente rivisitata e modificata, perché non riprende esattamente la storia del fumetto o del film, ma è come una versione alternativa, il che ha anche i suoi punti di interesse, perché per chi conosce già l'opera originale o ha già visto il film non sa bene cosa aspettarsi. Diciamo che la storia dalla prima parte inizia ad andare per vie traverse e avere un... è come se... come un, come si chiama, Sliding Doors, no? Da un punto specifico prende la sua strada. E devo dire che a livello di animazione la serie è molto scorrevole, molto divertente, molto ricca di elementi originali e interessanti proprio per la loro originalità. Non ho particolarmente apprezzato il voice acting, l'ho vista in originale ed è tutto molto molto monotono, piatto. Molto piatto.
Ah,
sì.
Dici? Che le voci sono quelle del cast film.
Esatto, sono quelle del cast del film, che sono attori, non e voice actor.
Quindi Chris Evans, Mary Elizabeth Winstead, Michael Cera,
Brie Larson,
cioè pieno di nomoni, anzi di nomi anche che dal film a oggi hanno fatto anche una discreta carriera.
Non ti so dire se è la direzione che gli è stata data o se è la magari non... praticità con il voice acting, però li ho trovati tutti monotoni, cioè proprio piatti.
Non sono fortissimi nel voice acting solitamente dall'altra parte dell'oceano.
Per la maggior parte,
è vero. Io purtroppo le cose, se sono cose animate, eccetera, io guardo tutto in originale, ma le cose animate non riesco proprio a vederle in originale.
Però c'è una differenza, perché secondo me gli americani quando doppiano, metti i prodotti giapponesi che devono doppiare, raramente fanno un lavoro eccelso. Però nel voice acting, quando sono loro davanti al testo e non hanno niente da doppiare ma devono solo recitare, di solito vengono fuori anche delle cose.
Evidentemente qui non hanno fatto voice act ma hanno fatto doppiaggio.
Dici?
È probabile.
Potrebbe
essere. Attenzione, aspetta,
mi sembra strano,
una piccola parentesi sulla differenza.
Voice act praticamente tu reciti e animano su quello che pare, su quello che fai con la voce, come succede per gli anime giapponesi. Doppiare vuol dire che c'è già tutto pronto e tu ricalchi quello che c'è.
Ah, ok, perfetto.
Quindi per esempio Disney quando fa l'animazione ci sono gli attori che recitano il testo e poi, sull'audio registrato vanno a creare.
Sapevo che effettivamente si chiamasse voice acting.
Voice acting, caso eclatante è per esempio Robin Williams col genio, perché lui improvvisava, tu ce l'hai tatuato sull'avambraccio, me lo stai indicando ora anche se non lo vedete.
Vestito.
Sì, sì, un tatuaggio molto carino, un po' sbiadito, l'hai fatto.
Vabbè, lui arrivò a fare tipo 5-8 ore di battute, di improvvisazioni, hanno dovuto tagliarne tantissime, soprattutto poi, quando si presenta ad Aladdin, che è una scena meravigliosa.
Su quelle che hanno scelto poi ci hanno creato i disegni. Secondo me è andata così perché ci sono delle scene in cui vedi il personaggio in Scott Pilgrim Takes Off, il personaggio concitato che urla eccetera, ma la voce è piatta. Se fosse stato doppiaggio l'avrebbero visto che era concitato e l'avrebbero applicata quell'emozione alla voce. Invece sembra quasi che l'emozione sia stata messa a posteriori perché i doppiatori, cioè i voice actor, facevano tutto in maniera piatta. E in alcune cose mi ha dato un po' fastidio questa cosa qui. Non so se è voluta, se è una caratteristica proprio di come volevano che uscisse fuori il prodotto. Però è l'unico vero neo che trovo su questa serie qui, che altrimenti l'ho trovata molto godibile, e ben scritta, ben trasposta dall'originale. Ok, quindi questo è Scott Pilgrim Takes Off, che trovate su Netflix. Vogliamo parlare di Godzilla? No, ce lo teniamo per la fine, Godzilla Minus One, perché vale la pena di tenercelo come dulcis in fondo. Il cielo brucia.
Sì.
Marco.
Sono andato a vedere Il cielo brucia, ed è un film che consiglio di andare a vedere in sala. È appena uscito con Wanted dal cinema. E ho avuto anche il piacere di fare due chiacchiere con il regista Christian Petzold. Dico sempre non incontrare i tuoi miti, ma in questo caso devo dire che si fa un'eccezione. Lui è un regista che io adoro, uno dei registi più importanti del cinema europeo e contemporaneo. Viene dalla cosiddetta scuola di Berlino, una scuola di registi che si è formata insieme a un documentarista molto famoso che è Arun Farocki. Lui con altri suoi colleghi, insomma, fa parte di questa scuola del nuovo cinema tedesco, e che fa un cinema molto, molto particolare, molto poetico, molto legato alla storia, soprattutto nei primi lavori, e che a partire da Undine, che è il film che era prima di questo, si è tornato a un livello un pochino più contemporaneo, sempre però con un occhio al mito, alla leggenda, alla fiaba. E per coincidenza, quindi questo nuovo taglio, diciamo, più sul realismo magico di Christian Petzold va a coincidere con la collaborazione con questa attrice che è Paola Baer, che c'è anche in Il cielo brucia, che va a sostituire un po' Nina Hoss, che era l'attrice con cui ha fatto altri film molto belli come Barbara, Il segreto del suo volto. E Paola Baer, questa è la loro terza collaborazione insieme, è una collaborazione tra regista e attrice, tra insomma le più notevoli del cinema degli ultimi anni. E il film è molto bello perché è molto particolare. Innanzitutto è un film estivo, proprio un summer movie, con ragazzi che si innamorano. Proprio lui voleva fare, l'ha anche raccontato, no? Questo film che manca nel cinema tedesco, perché la Germania non pensi subito al mare, invece qua siamo
infatti in Germania non ci sono città che iniziano con Sun.
No.
E questo viene ambientato sul Mar Baltico, e ha la particolarità che questi ragazzi, no, tra cui c'è questo scrittore alla seconda prova insopportabile che fa di tutto per farsi odiare, questa invece ragazza misteriosa molto bella che appunto è interpretata da Paola Baer, mentre invece lo scrittore che è un po' il protagonista è interpretato da un bravissimo ragazzo, giovane attore, si chiama Thomas Schubert. E la particolarità è che loro vivono in questa situazione in cui sono in questa casa delle vacanze, sono quattro ragazzi, e intorno a loro ci sono degli incendi che bruciano i boschi, insomma, no? E che li costringono un po' anche al confino dentro la casa, no? Quindi ci sono degli echi che possono essere di ansie legate al cambiamento climatico, piuttosto che all'ansia della quarantena, no? Il Covid, insomma, l'emergenza è appena finita, però ci ricordiamo ancora di essere chiusi tutti insieme, anche imparare a rapportarsi. Magari sono delle persone che si sono ritrovate allo scoppio del lockdown in casa con altre persone, magari con dei coinquilini che conoscevano da poco, e hanno dovuto anche imparare un po' a convivere tra loro. Quindi ci sono tutti questi elementi che abbiamo imparato a conoscere bene in questa storia d'amore molto particolare tra questo scrittore introverso, impenetrabile, scontroso, e questa ragazza che fa quasi la missione della sua vita di farlo uscire un po' dalla sua corazza, no? E tutto questo mentre appunto molto poeticamente gli incendi, come abbiamo detto all'inizio di puntata, gli incendi che divorano il bosco intorno a loro riecheggiano un po' il turbamento interiore di questi personaggi. È un film veramente molto bello, molto in equilibrio, riesce a dare credibilità a una storia d'amore appunto tra due personaggi così, così diversi, e non andrei oltre a parlare della trama perché se no poi andiamo a rovinare una visione che io consiglierei proprio a scatola chiusa, perché è proprio un vero maestro all'opera.
Figo.
Bello.
Bene.
Molto. Grazie. Figo, assolutamente.
Mi ha messo voglia.
Eh sì, io ho visto soltanto Undine suo e effettivamente sì, mi era piaciuto parecchio perché è molto particolare, cioè si vede che c'è una voce precisa e distinta che assomiglia a poco altro, quindi sono assolutamente curioso di vedere quello nuovo, ecco.
Bene, ne approfittiamo per salutare tutti gli ascoltatori che ci ascoltano dalla Germania, in particolare quelli che vivono a Sankt Andreasberg, Sankt Augustin, Sankt Gor, Sankt Gorschausen, Sanktsted, no, non è Sanktsted, basta, okay. Queste quattro città.
Ciao.
Che vedete non sono San ma Sankt, quindi è normale, certo, che non faccia caldo.
Vi dico che se volete anche leggere l'opinione di Marco potete trovarla su cinefex.it tra poche ore, perché ho visto adesso che me l'hai lasciato in revisione, quindi la recensione legge scritta adesso, devo soltanto tra poco sarà pubblica. Sempre su cinefex.it trovate però firma Emanuele Antolini le recensioni di Undine e Il segreto del suo volto, che sono i due film precedenti, quindi diciamo che Petzold è uno di quegli autori che teniamo d'occhio, che esatto, seguiamo
bene. E adesso invece passo la parola a Gabriele, che ha visto è un film o una serie?
È una serie.
Una serie una che serie. Si intitola Al nuovo gusto di ciliegia.
Ok, parliamo Brand New Cherry Flavor, che è più bello.
Ok, mi piace di più.
Esatto, anche a me. E ragazzi, allora,
Dove si trova?
Si trova su Netflix.
Ok.
L'ho vista per puro caso, perché ultimamente ci siamo fatti la maratona di Flanagan con i vari Laus, gli Asher, bellissimi tutti quanti, ci sono piaciuti tanto, Midnight Mass, tutti molto belli. Finiamo di vederci La caduta della casa degli Asher e parte questo trailer magico, questo teaser di questa donna che è Catherine Keener, vestita di rosa, che fa questo discorso incredibilmente bizzarro a questa Lisa Nova, che è Rosa Salazar.
Ah, ok.
Wow, mi sono innamorato di lei. Lei è quella che ha fatto Alita.
Alita, sì.
E Andon anche su Amazon. E c'ha un'espressività pazzesca, parliamo dopo di quello. Allora, questa serie parla di una regista, è intanto preso da un libro di Todd Grimson, se ricordo bene, e che è uno degli attori, degli scrittori horror che tutti declamano come il più fantastico che esista. Non ho ancora letto il libro, l'ho ordinato perché la serie mi è piaciuta molto. E parla di questa regista, appunto Lisa Nova, che ha fatto questo corto incredibilmente bello e decide di provare a sfondare a Los Angeles. Quindi lei si ritrova a Los Angeles nel mondo degli anni 90, in questo mondo dove ti mangiano gli squali se non sei uno squalo anche tu. E lei, non voglio spoilerarvi il meno possibile perché a me ha colpito e mi piace scoprire qualcosa quando non ne so niente. Ma venendo dai vari horror, i filoni horror, questo tratta un po' horror anche lui, visto che anche la locandina si vede Lisa Nova che ha in bocca un occhio con il picciuolo della ciliegia.
Immagine che ho anche scelto per la cover di questa puntata, molto bella. Così svelo che niente ho perso, non sono riuscito a metterci gli animali, scusate.
No, non sentivo la parola picciuolo dall'85.
Ma neanch'io, me ne sono reso conto mentre la dicevo. Comunque, vi teletrasporta in un mondo magico. A me vederla mi è sembrato di leggere un libro e vederlo visualizzato, perché tutto ciò che succede è estremamente in primo piano. Fai fatica a perderti nello sfondo, non so come spiegarvelo, ma non ti perdi nello sfondo di quello che esiste nella serie, ma c'è tutto qua, è tutto estremamente davanti, è come leggerlo e come vederlo raffigurato in 3D in quel momento. Ti facevo un esempio a cena, molte volte gli sfondi sono niente, perché devono farti vedere esattamente una particolare cosa. Ha una fotografia che è eccezionale, ha un uso dei colori che è qualcosa di strepitoso. Mi ha divertito tantissimo, perché è strana. Non ti aspetti mai che succeda quello che poi succede. In tutto, in qualsiasi cosa. Praticamente, molto brevemente, lei ha scritto questo corto è fantastico. Ha un finale che è eccezionale questo corto, ma ti fanno sudare questo finale. Non ti vogliono dire che finale è, ma tutti rimangono ammaliati da questo finale. Purtroppo però le viene rubato questo corto. Lei ha scritto un accordo con Lou Burke, interpretato da Eric Lang. E come succede a Hollywood, qua, o comunque nel mondo dell'arte, quando non sei avvezzo ai contratti c'è sempre un punto dove te lo mettono nel di dietro, ed è successo a lei. Quindi è una storia di vendetta, una storia di rincorsa del successo, una storia di scoprire se stessi, scoprire le potenzialità che ognuno di noi ha e farle uscire fuori.
Non voglio dirvi altro, ragazzi, voglio soltanto dirvi guardatela, come è successo per I Soprano, che tra l'altro l'ha visto anche Frecht, non so se lo sapevi. Dopo
non
la,
so
dopo
se
la nostra,
no,
se, non l'ha vista,
secondo
ancora.
Me non l'ha ancora vista,
non l'ha ancora Frecht, vista. No. Però tanti nostri ascoltatori l'hanno vista dopo la recensione. Vi assicuro che è un gioiellino, è del 2021, non è attualissima perché non è esattamente nuova, però veramente ne vale la pena. Ci sono degli episodi che li guardi a occhi chiusi da quanto fanno schifo di quello che succede, perché è molto crudo.
Cioè, nel senso che è horror.
Nel senso che è horror.
Molto esplicito.
Ma c'è l'horror esplicito, c'è l'horror di soprannaturale, c'è l'horror di cose brutte che non vorresti vedere che succedono, ma stanno succedendo. Uso di droga. Ah, c'è una scena dove lei assume degli stupefacenti. Quanto è reale. Cioè, se
le conseguenze,
le conseguenze, come vedi,
cioè, a me tu immagini, perché chiaramente tu non fai,
no, io non mi sono mai fatto
da quello che ti hanno raccontato,
da quello che mi hanno raccontato, okay. Ragazzi, è esattamente come si vive quell'esperienza.
Ma pensa,
qualcosa di incredibile. Brand New Cherry Flavor su Netflix, non voglio dirvi altro, voglio soltanto dirvi guardatela e innamoratevi della serie e di Lisa Nova e quindi Rosa Salazar.
Mi hai convinto, anche no, perché no. Anche io, non avendo mai provato niente, sono curioso di vedere,
certo,
come si, come
assolutamente,
si,
ma poi anche tu comunque che scrivi, sai, fai le cose.
Cosa scrivo?
Scrivi
io?
Gli articoli.
Ma no, gli articoli ormai li scrive la redazione, allora. Come Marco, io ormai non faccio più niente.
Però tu che sei regista,
sai che Teo ha vinto il premio Pulitzer per i messaggi di WhatsApp?
Davvero?
Ma cos'è? Perché? Ma poi so. WhatsApp sei rimasto l'unico con cui lo uso, ripeto.
Scusa, lui è un utente di serie B, usa Telegram.
Vabbè.
Va bene, quindi questo era Al nuovo gusto di ciliegia, che trovate su Netflix, il ripescaggione di Gabriele, e poi abbiamo From. Ma Teo, From, non ne avevi già parlato di questa serie?
From avevo parlato forse della prima stagione.
Ah, quindi è un'antologica.
No, c'è la seconda stagione.
Ah, ok. Ma io non ho visto la prima.
Tu non hai visto la prima, ma io rimango sempre sul vago.
Sul vago come il dottore
Zivago? Nel senso che, esatto, il dottore che rimane sul vago. Zivago, il dottore che rimane sul vago. Perché secondo me bisogna parlarne di From. Come hai detto nel lancio, è una serie secondo me sottovalutatissima, che non ha visto praticamente nessuno. Sono iscritto a una pagina fan dove non esistono letteralmente fan italiani, cioè, guardate i membri e sono l'unico, tra l'altro probabilmente c'è anche altra gente italiana che ha fatto la stessa cosa e ha visto uno che si chiama Yusufian e ha detto no, ci sono fan italiani, quindi,
esatto.
Quindi magari ci sono, ma hanno un cognome stupido come il mio, perché secondo me è una delle serie più interessanti degli ultimi anni, raga. Gabriele ha appena finito di parlare di una miniserie horror, giusto?
Sì.
Qua siamo davanti a una serie horror. Per adesso ci sono state due stagioni da 10 episodi l'una. Brevemente c'è un gruppo di protagonisti che si trova in un paesello rurale della periferia degli Stati Uniti, dal quale non riesce a uscire. È letteralmente impossibile uscire perché non c'è una strada d'uscita. È un qualcosa che ricorda una scena del film con Sam Neill, aiutatemi.
La zona morta.
No, ma la zona morta era con Christopher Walken.
Giusto.
The Mouth of Madness.
Bravissimo.
Volevo dire quello.
In italiano,
Il seme della follia.
The Mouth of Madness.
Volevo dire quello.
Bravo Paolo.
Okay. Dove praticamente tu, percorrendo una strada con la macchina, quella strada ti riporta esattamente sulla strada dove eri prima. Ai personaggi di From succede la stessa cosa. Non riescono a uscire da questo luogo. E la cosa che peggiora la situazione è che quando arriva il buio ci sono delle creature che in realtà sono delle persone, sono degli uomini, delle donne, degli anziani, dei bambini, che si avvicinano, che arrivano dai boschi, si avvicinano alle abitazioni chiedendo di poter entrare, gentilmente, con il sorriso, chiedendo semplicemente di poter entrare in casa. Il problema è che se fai l'errore di farli entrare in casa, si trasformano in creature orrende che ti sventrano da cima a fondo.
Oh no.
E quindi non è il caso di fargli entrare.
Direi di no, però come fai a saperlo prima?
Esattamente.
Quindi qualcuno l'ha preso in quel posto.
Esattamente. Soprattutto può capitare anche ai bambini.
Che siano dei bambini che ti entrano in casa?
Sì, non solo, ci sono dei bambini che vedono la nonna che chiede di entrare e giustamente la fanno entrare e i bambini fanno una brutta fine.
Entra?
Non fa tanti sconti questa serie qui. Le atmosfere sono... hanno tanto che mi ricorda Stephen King come... diciamo come... come atmosfera generale, come...
Reference?
Neanche reference, è proprio... è una storia che potrebbe essere stata scritta da King, potremmo essere nel Maine. Beh, fondamentalmente
è una cosa figa,
che è una cosa figa assolutamente da quel punto di vista,
questa cosa che possono anche assumere forme insomma personalizzate in base da chi vanno. Mi ricordo anche un po' It Follows, no?
Sì, esatto, c'è anche un qualcosa che ricorda It Follows e c'è un qualcosa che mi ricorda molto anche Lost come struttura, al di là del fatto che la star comunque della serie di From è Harold Perrineau, attore che abbiamo visto, è il Mercuzio di Romeo più Giulietta, è Michael di Lost, quello che perde il figlio. Walt! They took my son from my arms! Ed è secondo me qua in gambissima, è veramente eccezionale, fa un personaggio molto difficile, fa diciamo lo sceriffo di questo piccolo paesino, di questa comunità piccola ma che continua a ingrandirsi, perché in quel luogo continuano ad arrivare degli sventurati nuovi ai quali quelli che sono già lì devono spiegare in che cacchio di situazione si sono trovati, e non è proprio facile
spiegare.
Però
se arrivi di giorno cioè non...
No, di giorno è una cittadina come le altre,
ma chi arriva di giorno in questa città non... cioè il problema è se arriva qualcuno di nuovo di notte e non sai se farlo entrare in casa o meno.
No, non è che no, perché tanto in realtà di notte quando cala il tramonto si chiudono tutti in casa e non esce più nessuno, perché non è il caso di rimanere in strada.
Ma se qualcuno dovesse arrivare in quella città che gli va l'auto in panne o roba
al
del
momento
genere?
Non è arrivato nessuno, okay, durante la notte, okay, arrivano okay. Durante il giorno.
Ok.
La seconda stagione secondo me affonda ancora di più nell'inquietudine, nel mistero che c'è alla base di questo luogo, perché tu da spettatore non hai dove aggrapparti, non hai appigli, non sai nulla, sei esattamente nella condizione dei personaggi, uh-huh. E quindi non hai idea del perché loro siano lì, di cosa sia questo luogo, di cosa ci fanno lì, se esiste una possibilità di uscita, se si tratta di un esperimento, se si tratta di un'enorme metafora, di un qualcosa che in realtà rappresenta qualcos'altro, se si tratta di un sogno, di un incubo, di un al di là. Non hai idea di nulla.
Ti prego,
ogni nuovo elemento va a ingigantire questa sensazione di perdizione, per quello che mi ricorda Lost, perché ci sono degli elementi che comunque si infilano e ingrandiscono la situazione. La seconda stagione, a differenza della prima che si concludeva in maniera particolare, la seconda si conclude in un modo totalmente inaspettato, ma più di totalmente inaspettato. Gli ultimi due minuti ti lasciano letteralmente bocca aperta e hai ancora meno certezze di quelle che avevi prima.
Dove la si può vedere?
Paramount Plus.
Ok.
E okay. Recupera, se vi piacciono le serie horror, ce ne sono veramente poche secondo me in televisione, soprattutto ce ne sono poche non antologiche, cioè ormai le serie horror, a parte la clamorosa The Walking Dead che è andata avanti per decenni, è difficile ormai trovare, di solito cioè American Horror Story antologica, ogni stagione a sé. Adesso hai parlato a Brand New Cherry Flavor, una stagione si conclude, i lavori di Flanagan, esatto. Una stagione si concludono, questa secondo me la seconda stagione è ancora più figa a vedersi della prima, wow. Quindi non vedo l'ora di vedere la terza. Recuperate From.
Grazie. Messa in lista. È al momento finalmente di parlare di Godzilla Minus One, film giapponese che è arrivato, diciamo, straordinariamente anche da noi in sala, in lingua originale, purtroppo per pochi giorni, però almeno è un passo avanti. Staremo a vedere poi i dati del botteghino, sperando che sia andato molto bene, perché merita assolutamente la vostra attenzione. Di cosa parla Godzilla Minus One? Intanto, straordinariamente, è il primo film della serie di Godzilla ad essere, tra virgolette, un prequel, ma poi neanche tanto considerabile prequel, perché non è che racconta gli antefatti di un qualcosa che abbiamo già visto, è semplicemente ambientato prima dell'originale film del 54. Infatti la storia inizia durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Segue le vicende di un pilota kamikaze, Koichi Shikishima, che non riesce a compiere la sua missione a causa di un guasto al suo aereo e quindi è costretto ad atterrare in un'isola per farlo riparare, dove vede per la prima volta un attacco di Godzilla. Riesce a sopravvivere e, tornato a casa, non ha più niente perché la guerra ha devastato le città, il Giappone è in ginocchio, diciamo che il Giappone è un punto zero. Il minus one, cioè meno uno, è quello che verrà raccontato durante il film, in cui il Giappone, ridotto allo zero, è costretto ad affrontare una minaccia così grande e imponente come Godzilla, che lo porta a uno stato di meno uno. Però la vicenda segue la storia di, principalmente di questo Koichi, che pur rifacendosi una vita e dei nuovi affetti, ha la sensazione che la sua guerra sia incompiuta. E quindi continuando una nuova vita, continuando a lavorare comunque nel ripristino, nella rinascita del Giappone, quando si trova di fronte alla minaccia di Godzilla si trova in dovere a intervenire. Il film racconta la vicenda sua e di tutti i personaggi comprimari, insomma, che lo accompagnano nella sua vita, ma soprattutto ha un messaggio molto forte a livello politico per il Giappone, perché il Giappone ha avuto un governo, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale, che non ha mai dato tanto valore alla vita umana, e questa cosa viene esplicitata e viene accusato proprio il Giappone di questo in un film in cui i personaggi si trovano a combattere per la loro vita e per la vita dei loro cari contro una minaccia così grande come Godzilla, che poi è come sempre una metafora, come sempre nei film giapponesi una metafora è stata del nucleare,
giusta,
della guerra,
che sì, hai appena fatto,
perché Godzilla è quello, è come gli zombie di Romero, che sono una metafora, no? Sì. Nel momento in cui togli la metafora a questa simbologia, perde il valore la storia e il progetto. La metafora di Godzilla unisce la popolazione, ma non nel sacrificio per la vittoria, no? Che era l'emblema del Giappone durante la guerra, ma nel lottare per la vita propria e dei propri cari. Quindi è un film che ha comunque delle scene d'azione molto belle, ha tanti omaggi anche al cinema di Steven Spielberg, mi viene da citare Jurassic Park o Lo Squalo, perché ci sono delle scene che sono proprio degli omaggi, però riesce a essere coeso
butto anche l'Impero del Sole per alcune cose,
sì,
a livello proprio estetico.
Sì, a livello estetico, tra l'altro,
l'ho trovato molto spielbergiano comunque.
È vero, molto spielbergiano, molto curato a livello estetico, nonostante il budget comunque sia ridicolo in confronto ai budget americani, riesce ad essere veramente imponente in alcune scene. Sì, se andiamo a guardare il dettaglio, magari ci sono delle animazioni o dei rendering di Godzilla, eccetera, che magari non sono, diciamo, allo stato dell'arte. Però funziona, il film funziona nelle emozioni, funziona in quello che racconta, ti lascia qualcosa e ti devasta a livello anche interiore, perché ci tieni a quei personaggi. E io ho trovato anche, mi sono anche molto emozionato nel vedere come il Giappone del dopoguerra era così vicino a noi italiani, perché eravamo alleati, entrambi abbiamo perso la guerra, entrambi ci siamo trovati in ginocchio, entrambi i paesi hanno dovuto combattere per risollevarsi, e il sacrificio, no, dei giapponesi è una cosa molto comune al sacrificio dell'Italia, del miracolo italiano del dopoguerra. Quindi secondo me è un film che ha molto più valore di quello che si può pensare quando si va a vedere un film di Godzilla. Non so se Teo sei d'accordo con la mia visione.
Sono assolutamente d'accordo, mi è piaciuto veramente tanto, probabilmente anche perché le aspettative non c'erano, nel senso che io sono andato perché avevo voglia di vederlo, visto che la distribuzione ha scelto di portarlo in sala 6 giorni esclusivamente in lingua originale, quindi giapponese con i sottotitoli, una scelta coraggiosa, nonostante il film in giro per il mondo stia andando benissimo. Questa cosa da noi secondo me un po' lo danneggia, però peccato.
Beh, comunque è uno, no, come dicevo prima, è un caso straordinario, perché sì, di solito, certo, non sarebbe proprio arrivato.
No, è vero,
sarebbe,
quindi da una parte è un passo avanti, quello senza dubbio. Però il film mi è piaciuto veramente tanto, mi ha emozionato tanto. Giusto la mia cosa negativa, però poi se vuoi apriamo una mini discussione in merito. Non ho capito la scelta del finale. Io, secondo me, per mio gusto personale, lo avrei chiuso letteralmente 3 minuti prima. Non ho capito perché hanno voluto intraprendere quella strada lì, che secondo me a quel punto non aveva tutto questo senso. Ma al di là di questo, che è un dettaglio che non va, non inficia sulla qualità generale del film, ho trovato un'opera sul senso di colpa, sul senso di sacrificio, sul senso del dovere. È un film che va a scavare, secondo me, sulla responsabilità, le responsabilità che abbiamo nei confronti di una nazione, nei confronti dei nostri superiori, se sei un militare, nei confronti delle persone che dipendono da te, quando sei tu la persona che può garantirgli di vivere e di avere da mangiare e da bere e di che sfamarsi, e le responsabilità nei confronti di te stesso, della tua dignità, del tuo amor proprio. Ed è una cosa che si sente lungo tutta la durata, fin dall'inizio, perché comunque hai detto tu, il pilota è un kamikaze, che però subito all'inizio del film vengono chiarite le situazioni. E anche pensando al classico e proverbiale onore dei giapponesi.
Certo, un kamikaze che non è morto è una persona che non ha compiuto il suo destino. Esatto. E i giapponesi a queste cose ci sono fiscali, su queste cose ci tengono. Non sia mai, ma come? Per che cazzo ci fai qua? Come?
E presentare un protagonista così da subito.
Sì, lui è.
Mette
lui
subito
è
in chiaro un binario, secondo me. E certo, quindi il film va proprio, va poi in quella direzione lì, a scavare dentro questo personaggio.
Che tra l'altro, se ci pensi, un personaggio con questo, diciamo, questa etichetta può essere solo giapponese, perché il fenomeno del kamikaze è una cosa tipicamente, certo, giapponese, cioè uno che doveva morire e non è morto e viene visto male da tutta la società, perché cosa ci fai qui? Noi abbiamo perso la guerra, abbiamo perso la guerra per colpa tua. No? È potente,
cioè, i miei
cosa.
Cari sono morti perché
per colpa tua, capito?
E i pochi altri non avete deciso di non immolarvi.
Che chiaramente poi diventa lui si porta questo peso addosso. Ed è partire con un protagonista così è potente.
Eh sì, è tanta roba. E come hai giustamente detto tu prima, a un certo punto ti accorgi che Godzilla, in quanto Gojira, in quanto creatura, è un dettaglio, cioè è una cosa laterale, non è una cosa fondamentale, non è il fulcro del film. Il fulcro del film sono i sentimenti del suo protagonista e quello che attraversa dall'inizio alla fine di quello che ci viene raccontato. Io l'ho trovato meraviglioso. In più, oltre a tutta questa cosa, c'è appunto una cura per la scenografia, la ricostruzione storica,
sì,
degli
accurata.
Anni 40, la devastazione. Cioè, ho visto dei set che, se sono reali e non c'è CGI, c'è tanto lavoro dietro. Una fotografia, costumi, è tutto ultra curato, perché c'è questo marrone verde scuro come dominante un po' dappertutto negli edifici, negli abiti. Tanto quanto c'è nella creaturona, perché Godzilla ha, ecco, quei colori lì.
Parliamo di Godzilla, perché ora sembra che... Ma no, questo
poi stavo
è
dicendo,
di Godzilla,
esatto, e poi stavo dicendo, n'è. In più a tutto ciò c'è Godzilla, che a livello, diciamo, di VFX è reso magnificamente. Credo di non averlo mai visto così bello.
C'è una
sullo
scena,
schermo.
La scena in cui, in tutti i film di Godzilla c'è la scena in cui Godzilla arriva a Tokyo, no?
Certo.
La scena in cui Godzilla arriva a Tokyo, io mi sono cagato addosso.
È quella la cosa.
Perché
è spaventoso.
Sei coi personaggi, sei in pericolo con loro, ti caghi addosso. Quando esci dal cinema e cammini per strada pensi, ma se ci fosse Godzilla, sì, che mi appare da dietro un palazzo, io non avrei neanche la forza di scappare, mi cagherei addosso e rimarrei congelato lì. Ed è,
cioè, le dimensioni del pericolo, del rischio e della devastazione che porta una creatura del genere, che non ha sinceramente, cioè, i cazzi suoi, perché fondamentalmente non è che dici
È una bestia.
Non ha un obiettivo come ha deciso di fare Hollywood con Godzilla. Questo arriva e lui cammina, muove la coda e spacca tutto, perché è come se noi esseri umani a un certo punto andassimo a camminare su dei piccoli castelli di sabbia in mezzo alla spiaggia. E cosa devi fare? Li fai fuori, li schiacci, li devasti, cioè.
E poi un'altra scena bellissima è quando si mette a correre insieme a King Kong.
Quella roba non c'è. Qua invece si sente il peso di questa creatura.
Scena...
I passi, le dimensioni, la mole di questa roba è ben presente, ben comunicata. Ci sono tante... E come hai detto tu, noi viviamo la cosa dal punto di vista dei personaggi. Rarissimamente la creatura viene vista ad altezza creatura. Cioè tu per il 90% del film Godzilla lo vedi dal basso verso il molto alto, perché è più alto di un cazzo di grattacielo questa lucertolona. E questo ti comunica il terrore, ti comunica il pericolo.
Tra l'altro,
se io lo vedo ad altezza occhi, certo, non capisco le dimensioni, le proporzioni e mi fa molta meno paura.
Tra l'altro il regista, che si chiama Takashi Yamazaki, era un VFX supervisor.
Ok, ecco.
Quindi
perché
lui ha curato tutto il, appunto, proprio la parte tecnica dei VFX. Addirittura quando erano in ritardo gli artisti, eccetera, lui si metteva a farli lui. Cioè è stato molto dietro, ha visto un'intervista e lui, insomma, è artefice proprio del look e del successo tecnico del film. E inoltre una grande scelta che ha fatto, penso lui, è il modo in cui viene usato il famoso tema di Godzilla.
Perché... Io lì avevo una domanda da fare a te, che infatti sei più fan di me da questo punto di vista. Il tema,
sì,
è quello originale, giusto?
Sì.
Quello è lo stacchetto.
Okay. Poi c'è il tema che è quello.
Sì. No, invece quello che ti ho canticchiato adesso è anche poi stato preso e campionato da non mi ricordo quale rapper per farci un pezzo fighissimo, tra l'altro. Sì. Quindi collegavo questa cosa.
Sì, sono tutti e due temi. Però uno è proprio quello lì, c'è anche in quelli americani. Mm. Mentre il tema, anche quello l'hanno riusato. Però il modo in cui viene usato qui è ti dà una botta di emozione. È veramente. È sia un film bello per tutti, che siate o non siate fan di Godzilla, che ve ne freghi o non ve ne freghi nulla dei mostri giganti, eccetera, è un film bello. Poi se siete fan di Godzilla godete anche per altre cose, però devo dire è un esperimento totalmente riuscito. Devo ancora recuperare Shin Godzilla, a questo punto di idea che hanno lo recupererò al più presto. Tu
quello
l'hai visto,
l'ho visto,
Marco?
Io ed è veramente molto molto bello, devo dire, soprattutto per quello che dicevi tu del fatto che un autentico film di Godzilla deve anche arrivare da queste preoccupazioni tipicamente giapponesi. È una cosa molto bella di Shin Godzilla ed è un tratto distintivo secondo me di Anno, che si vede anche per esempio in Evangelion, no? E il far vedere tutto quello la burocrazia che c'è dietro, no? Quindi è un film di Godzilla che è più concentrato sui personaggi che non proprio su Godzilla, che quando arriva lascia il segno, ma poi l'attenzione subito si sposta su quello che c'è dietro alle quinte, su come il potere reagisce a questa minaccia, come appunto l'autorità e comunque la struttura sociale si disgrega di fronte all'emergenza.
Figo.
E c'è Shinya Tsukamoto in un ruolo d'attore in Shin Godzilla.
Ah sì?
Esattamente sì.
Attenzione, no, fighissima questa cosa, non la sapevo.
Shinya ogni tanto appare.
Sono curioso.
Io vorrei andare a bere tipo a Kabukicho a bere con Shinya Tsukamoto.
Beh,
Abbiamo una missione.
Okay.
2024 sarà la nostra missione.
Oltre a Marzullo ospite,
guarda che forse ce la possiamo fare.
Ma va bene, d'accordo, mi fido. Comunque, e come glielo diciamo? Andate a vedere Godzilla Minus One, non c'è più.
Non c'è più al cinema, purtroppo. Speriamo che magari in qualche...
Cioè, se ci ascoltate, mercoledì 6 dicembre, oggi è l'ultimo giorno in cui verranno da noi.
Correte.
Andate proprio di filata, cioè smettetela di ascoltare la puntata e andate di corsa.
Se non c'è, recuperatelo quando sarà possibile, controllate le sale che non facciano magari qualche spettacolo speciale e scrivete alla distribuzione invocando Nexo Digital, giusto?
Sì, esatto.
Invocando a Nexo Digital di farlo riuscire. in sala.
No, davvero, davvero una bellissima sorpresa per quanto mi riguarda, sono stato assolutamente contento.
Bene, quindi con Godzilla Minus One terminano le recensioni di questa puntata, termina anche la puntata.
No, ma davvero?
Già è finita, ma ce ne sarà un'altra settimana prossima, no, non vi allarmate. Quindi
facciamo qualcosa per la 222? Sai che io c'ho
è un numero qualunque.
Però è bello, un triplo 2. Poi sai che la mia prima band erano i numeri 2, quindi sì. Comunque
nella puntata 222 saremo in 2 o in 2x2 o in 2+1.
No, dovremmo essere in 6, 2 più 2 più 2.
No, non possiamo essere in 6 perché abbiamo solo
4 microfoni. Ok, hai ragione.
Quindi mi dispiace. Ecco, svelato il motivo per cui non c'è mai stata una puntata con più di 4 persone contemporaneamente, perché abbiamo fatto le staffette.
Esatto, a parte la 200. No, neanche nella 200 dal vivo eravamo organizzati in modo da essere massimo 4. Perché abbiamo 4 microfoni.
Si chiama il collo di bottiglia del podcast. Quindi
diventate i nostri supporter sugli amici di cinefex.it per aiutarci a crescere, a comprarci il quinto microfono.
Non si può perché c'ho solo 4 ingressi.
E allora e la console con il quinto ingresso.
Quindi un saluto da Marco Lovisato.
Ciao a tutti, grazie, speriamo di tornare per la 222.
Beh, dai, speriamo.
Esatto.
Un saluto da Gabriele Donolato.
Ciao amici, guardate Brand New Cherry Flavor e andate sugli amici di Cinefax a supportarci col Patreon.
E un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, andate al cinema, muovete il culo dal divano e andate in sala sempre a vedere La Chimera, a vedere C'è Ancora Domani, a vedere Godzilla, a vedere quello che volete, ma andate in sala.
Bravo.
Se no i cinema chiuderanno.
Non so se mi piace questo personaggio nuovo. Voglio di prenderla gomitata in faccia.
È tipo il lascio malefico dell'Armata delle Tenebre. Bene, e con questo anche Paolo Cellammare vi saluta e vi augura una buona settimana ricca di film belli da vedere bellamente al cinema. Che finale di merda.
Non lo so, come ti è venuto in mente Ash minuscolo sto male.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.